visto che mi ricordo del tuo nome, una volta mi hai punzecchiato talmente bene che me ne sono sentito il mio mezzo culetto tutto gonfio il giorno dopo.
La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia.
Africa, bunga bunga con Lele, bunga bunga con Fede, se non sta attento va in galera, per colpa dell'Africa.
Berlusconi è super cattolico, ha 6 zie suore ed ha pagato più tasse lui di qualunque altro italiano negli ultimi 20 anni, quindi da questo punto di vista è inattaccabile.
E non importa chi tu sia, non importa che lavoro tu faccia, in questi tempi di crisi è importante ridere, sorridere e festeggiare. E allora festeggiamo io, tu, Lele, Fede, tutti quanti, ma soprattutto...
La vera dubbia è la cancelliera, perché la confusione è un Presidente della Repubblica, che è come Presidente del Consiglio, che prende un incapace di intendere e di volere, che deve obbedire, che è eletta, e gli impone un ministro non politico voluto da lui.
Coppa dell'Africa. Tantissima Africa. Bunga bunga bonnene. Bunga bunga bonnene.
Visto anche come sono pettinate, eccetera. Hanno antropologicamente la fisionomia tipica della partecipante a una manifestazione in difesa del corpo delle donne, quindi è proprio è l'altro pianeta rispetto a tutti i valori in cui io credo e in cui credono le mie amiche vere femministe, compresa mia moglie, che assomigliano tutte a Concita De Gregorio, è come se Concita De Gregorio si fosse divisa in 3 rinni e abbia e avesse pronunciato la sentenza.
Siamo qui, la zanzara, 18:35, David Parenzo in collegamento da Roma, se c'è, ci sei?
Buonasera, buonasera Cruciani, buonasera ai radioascoltatori della Zanzara di Radio 24, buonasera.
Sì. Bene, Grillo ha detto che i giornalisti devono andare fuori dal Parlamento perché lo infestano. Certo che ha una fissazione che è diventata una ossessione, ma che gliene frega dei giornalisti che non devono origliare, dice un'altra senatrice dei 5 Stelle. Ma da che mondo è mondo? Lascia perdere i paragoni con Berlusconi, da che mondo è mondo? I giornalisti origliano, i giornalisti tentano di strappare dichiarazioni in inventano, virgolettano quello che non dovrebbero virgolettare, è sempre stato così e sempre sarà così, se ne faccia una ragione il signor Grillo. Sentiamo, giornalisti, insomma una delle tante dichiarazioni contro i giornalisti.
Sono veramente spregevoli più i giornalisti che i politici, che li tengono in vita con servizi schifosi, vergognosi.
Poi faremo i conti con i giornalisti, te lo ricordi quando diceva che dobbiamo fare i conti con i giornalisti?
Ce l'hanno tutti addosso, giornalisti contro giornalisti, poi un giorno con i giornalisti io non ce l'ho. Per l'amor di Dio, vi voglio bene, ma un giorno faremo i conti, e lo faremo i conti.
A proposito di giornalisti e politici, meravigliosa scena al Parlamento europeo. Che, stai calmo, meravigliosa scena al Parlamento europeo. Un deputato del PDL, un tale Baldassarre, che mi dicono essere politico di rango in Puglia, molto vicino all'ex ministro Fitto, l'onorevole Baldassarre, inseguito da una televisione, blog olandese, ha una reazione incredibile. Questo blog olandese, caro Parenzo, che cos'è che chiedeva a Baldassarre?
Lo ha attanato?
Ma no, non l'ha attanato, tu sei subito, vai subito. Ma non è così. Comunque, diceva, perché ha firmato il... No, non è così, non hai letto, non sai, dunque non dire stupidaggini.
No, so, invece so tutto, non
allora,
è vero niente proprio.
Allora, si può firmare il registro delle presenze al Parlamento europeo tra le 7 e le 22. Il signor Baldassarre pare che abbia firmato alle 18. Comunque, questo blog olandese, questa televisione olandese, chiedeva conto a Baldassarre di questo. In inglese lui rispondeva in inglese molto, molto maccheronico.
We saw you just signing in, and it's 6:30 in the evening. Isn't it a bit late to arrive for work?
I don't understand.
You just signed in? At 6:30?
Yes.
You collected 300 euros for your expenses? But actually, you don't have any expenses today.
I don't understand.
That's very easy. If it's getting difficult.
Allora, questo tizio cosa chiede? Lei è arrivato al lavoro alle 6:30, ha firmato alle 6:30, non è un po' troppo tardi per prendere i 300 euro di diaria? E lui risponde: I don't understand. Però poi a un certo punto, quando lui lo rincorre nei corridoi del Parlamento Europeo, che noi conosciamo bene, là a Bruxelles, e si infila, aspetta l'ascensore là davanti, a un certo punto Baldassare perde la pazienza.
Do not touch me. I'm just working here and asking a normal question. He doesn't want to answer me. Well, enjoy your 300 euros, sir.
Ma allora lì, ripeti. Ma cosa vuole la bere?
How do you think I understand Delhi? I only sound like Fafangulo, that's what I understand.
Spintoni, poi cretino, vaffanculo, sentiamo.
Quanto è importante la vi, canta, canta con lele, balla, balla con fede, se non sta gente va in galera.
Non capisco.
It's quite simple, you understand what I'm saying. You just don't want to answer me.
What?
Hey.
What?
Hey, please. What? Please do not touch my cameraman. Please do not touch my stuff. Where are we going?
Ma cosa vuole?
Because
cosa vuole?
You're doing nothing.
Chi è? Cosa vuole?
That's not nice. Can you please do not touch?
E giù botte sul microfono e sulla telecamera. Baldassarre, signor Baldassarre, il quale firma il registro delle presenze intorno alle 6, mi hanno spiegato che in realtà ognuno fa il cazzo che vuole. Cioè, anche se non fai niente tutto il giorno, vai per mercatini a Bruxelles, firmi alle 21, prendi 300 euro comunque. Questo succede al Parlamento Europeo, dove non c'è controllo. Probabilmente gli italiani sono, come al solito, i peggiori. 800240024 è con noi Vittorio Feltri, buonasera.
Buonasera.
Come andiamo? Come andiamo?
Un trionfo
di che? Berlusconi è un disastro, altro che.
Un trionfo di casini.
Ecco, quando c'è casino noi siamo sempre contenti.
Imbattiamo.
Ma non mi dire che sei contento, Vittorio, per quello che è successo a Berlusconi?
No, assolutamente contento no, non ci sarebbe motivo.
Però il casino ci piace.
Casino, insomma, presenta sempre degli aspetti interessanti.
Assolutamente. Senti, però elencami, perché io lo so che tu lo pensi, elencami gli errori madornali che ha commesso Berlusconi. Dei magistrati abbiamo parlato ieri, la persecuzione di Berlusconi, la fissazione, trasformare dei fatti privati in inchiesta giudiziaria, quando in realtà insomma Berlusconi era comunque colpevole di aver frequentato 30 donne tutte insieme, di aver fatto conoscere all'esterno questa storia. Ecco, però gli errori di Berlusconi secondo te quali sono stati?
Sì, diciamo, a parte la leggerezza di Berlusconi, che ha esposto il fianco a mille situazioni imbarazzanti per lui, diciamo Noemi, poi la lettera della moglie, insomma lì c'è stata una sequenza impressionante di errori che un uomo pubblico dovrebbe cercare di evitare, ma insomma,
ma come mai,
di questo
secondo te?
Si è già parlato troppo, sì. Ma l'errore fondamentale, grave, che praticamente lo ha condotto verso i margini, è la incapacità dei suoi parlamentari, e non solo dei suoi, dei parlamentari in genere, comunque quelli del PDL erano parecchi nell'ultima legislatura, di legiferare, in sostanza un Parlamento che non ha fatto nulla, assolutamente nulla, in attesa di fare tutto. Il tutto era la riforma della giustizia, della quale si sente parlare da vent'anni.
Però non è che la riforma della giustizia poteva evitare a Berlusconi i suoi guai, lui se li ha procurati da solo.
Se mi fai completare il ragionamento. La riforma della giustizia era all'ordine del giorno da circa 20 anni, metti 18, no? Su questo non c'è dubbio, tant'è che ogni volta che Berlusconi ha fatto una campagna elettorale diceva bisogna fare questo, bisogna fare quest'altro, e anche la riforma della giustizia. La riforma della giustizia non è mai stata fatta, non solo, ma neanche qualche piccola riforma del codice penale che avrebbe evitato il disastro. Per esempio, l'unica fregnaccia che è stata invece fatta, l'unica legge che è stata fatta durante la legislatura in cui Berlusconi era in maggioranza, è stata quella di considerare reato qualsiasi rapporto sessuale con persone dai 14 ai 18 anni, anche col consenso, diciamo così, della vittima. Questa
anche
legge l'ha fatta Berlusconi.
Anche la palpatina, diciamo, non solo.
Questa legge l'ha fatta, non Berlusconi in prima persona, ma la sua maggioranza, e questo è stato un errore. In compenso non è stato fatto niente per la carcerazione preventiva, non è stato fatto niente per introdurre l'immunità parlamentare che era stata tolta a furor di popolo all'inizio di Tangentopoli, che ha praticamente sbilanciato i poteri a favore della magistratura.
Senti, dimmi, ma secondo te ha fatto sesso con Rubi Berlusconi?
Ma questo non c'entra. Io come faccio a sapere? Non c'ero, non è che posso saperlo se l'ha fatto o non l'ha fatto.
Anche tu sei di quelli che ha partecipato.
Io posso dire, io so che tu fai sesso con tante signore perché me l'hai detto tu, ma altrimenti non potrei dirlo, potresti essere anche frocio, per quel che ne so io, non lo so.
Ecco, vedi direttore, tu hai toccato un punto, secondo me, intanto ti saluto, è essenziale. Ciao. Ciao direttore, voglio dirlo anche ai nostri milioni di ascoltatori, un conto, la dico così, tranchant, un conto è il pene del signor Cruciani, dove va a finire il pene del signor Cruciani? Interessa poco, può interessare le pagine di Periscopio del direttore Feltri, del giornale, può interessare Novella 2000 e chi il pene di Cruciani dove va a finire, se in un uomo o in una donna, è poco interessante. Dove va a finire invece il pene dell'ex presidente del Consiglio? Quello invece, questa è la domanda che faccio al direttore Feltri, è diverso, tu pensi, direttore, che il pene di Berlusconi debba godere di una sorta di extraterritorialità?
Non bisogna neanche di pensare a una cosa del genere. Io penso piuttosto che le scopate fanno parte del privato di una persona, quindi può fare quello che vuole. Se c'è di mezzo una minorenne, la questione cambia un pochino, no? Perché purtroppo è un reato anche se c'è il consenso, prima non era un reato, prima che la maggioranza di Berlusconi non lo facesse diventare
perché
tale.
Perché secondo te non deve essere reato?
Ma assolutamente no, se una ragazza di 17 anni col suo pieno consenso viene a letto con te, scusa, ma dov'è il reato? Ma ti pare normale? Una cosa stupida. La cosa stupefacente è che è stata fatta dai berlusconiani, quindi questo è stato un errore. Ogni volta che c'è Berlusconi,
ma perché mi avete messo in mezzo? Io non ho capito perché
20 anni come in politica, per accorgersi che purtroppo non si riesce a fare niente. Allora perché hai fatto politica? Dovevi accorgertene dopo 2 o 3 anni, fare una conferenza stampa e andartene. Sono gli errori di Berlusconi. Non ci metti 20 anni a capire che se vai a Roma nel palazzo non riesci a combinare niente.
Insomma, tu ti faresti difendere da Ghedini e da Longo?
Non posso dire che non mi farei difendere. Naturalmente io ho i miei avvocati e uso quelli. Che poi non è che anche io abbia avuto dei risultati brillantissimi.
Anche ultimamente, tra l'altro.
Purtroppo.
Comunque non bastava dire a me mi piace la figa e basta, Berlusconi, non doveva dire questo.
Ma questo però è notorio.
È notorio.
Non l'ha mai nascosto questo. Il problema è la ragazzina e poi la telefonata in questura. È verissimo che non ci sono i concussi perché loro stessi, quelli che hanno ricevuto la telefonata,
dicono
che non è successo niente, eccetera. Però io penso che un presidente del Consiglio, prima di fare una telefonata di questo tipo, debba riflettere un attimo, sapendo oltretutto di non essere in perfetta armonia con la magistratura da lui stessa definita il cancro della democrazia. Allora, voglio dire, qualche imprudenza l'ha commessa.
E soprattutto chi doveva controllare l'età di questa Rubi? Qualcuno gli doveva, a parte che secondo l'accusa lui sapeva, a un certo punto ha saputo che era minorenne. Anche lì.
Ma anche la faccenda della nipote di Mubarak.
Ma dai,
voglio dire, io, anche se fosse vera questa storia, io ne avrei inventata un'altra, avrei detto una bugia un po' più credibile.
Traffico, torniamo subito.
La Zanzara.
C'è un tizio dei 5 Stelle che si chiama Zaccagnini, che è uscito dai 5 Stelle, che Alice nel Paese delle Meraviglie scopre che c'è un clima irrespirabile, dice di non avere più la forza di stare con Grillo, di non poter stare dentro un movimento che epura, che margina, scopre Grillo solamente adesso. Poi se la piglia con Berlusconi, dice che c'è un berlusconismo 2.0. Ma questo Zaccagnini, ma dove ha vissuto fino adesso?
si sta fidando di uno staff che non ha un approccio politico, che non ha un approccio di confronto, ha un approccio aziendale. Quindi dopo 20 anni di berlusconismo, questo sembra tanto un Berlusconi 2.0.
Mentre un altro che si chiama Di Battista, che è una sorta di Falco, di Pasdaran, dice che Berlusconi deve andare in galera, e vabbè, qui ci siamo, ma che deve essere interdetto, che per essere interdetto cosa deve fare? Uccidere una vecchietta per strada?
Berlusconi è stato condannato per frode fiscale, in appello, condannato per 7 anni, caso Rubbi è interdetto a vita. Ai pubblici ufficiali, ma che cosa altro deve fare? Deve uccidere una vecchietta per strada? Non lo so, cioè andasse in galera e il Partito Democratico si comportasse per la prima volta in maniera degna. È complicato che il Partito Democratico agisca in maniera coerente, è un po' un ossimoro.
Però vorrei far presente a Di Battista che va bene augurarsi, ognuno si può augurare quello che vuole nella vita, Berlusconi in galera, però la galera rispetto alla condanna è un'altra cosa, cioè non è che tu automaticamente vai a finire in galera. Se...
questa è gente che hai votato tu, quindi voglio dire.
Ma è gente che ho votato, io non è che ho votato sto Di Battista.
Stesso sputa in aria e poi metti la testa sotto perché centrati nell'occhio, perché ogni volta che tu mandi un audio di questi personaggi 5 Stelle.
Sì, io questo Di Battista non l'ho votato, però comunque vabbè.
Sputa in aria e metti la testa.
Ma io
sotto,
ho votato senza nemmeno guardare chi era candidato, figurati che mi frega.
5 Stelle, quindi sta roba adesso non è uno, tu hai votato quell'idea là. Politica,
ma quale idea di politica là? Ma che me ne frega.
Quindi,
a me?
Sputa in aria e metti la testa sotto, tranquillo.
Io voglio solo l'eliminazione del finanziamento pubblico dei partiti. Se si arriva all'eliminazione del finanziamento pubblico dei partiti, sono contento di aver votato 5 Stelle, perché se non c'era quello stimolo là non si arrivava a questo. Comunque, questo ormai non interessa a nessuno. Annarella, intercettata per strada, se la piglia con uno. Senti, è stupenda questa cosa qua. Qualcuno che dice, ma tu finisci come Rubbi. Non so perché questo passante dica ad Annarella una cosa del genere.
No, lo uso.
Sì, ma...
Oh, è bella. Io l'ho mangiato uno dei cazzo, quella l'ha mangiato il macello.
Non c'è bisogno di traduzione. Io ne ho mangiato solo uno dei cazzo, quella l'ha mangiato un macello. Beh, sempre, sempre mitica. Io però vorrei capire una cosa da Vittorio Feltri. Perché in tutti questi anni, mentre Rossella parla di serate... cos'è che dice Rossella di serate dove c'erano canti, balli e barzellette, serate tricolori, poi naturalmente qualcuno dice che c'era una seconda serata, perché tu non sei mai stato invitato? Io questo vorrei capire. Non te ne frega niente? Sei dispiaciuto?
No, non me ne frega niente, ma io 2 o 3 volte, forse anche 4, sono stato in casa di Berlusconi, ma non c'era quell'atmosfera che ha descritto Rossella, cioè erano cene normali, c'erano degli imprenditori
noiose, ecco, molto noiose,
sì, insomma, sai, quelle cose lì non sono mai molto divertenti. Dopodiché niente, sì, ho visto qualche cantante napoletana, mi sì. pare che così intratteneva gli ospiti. Poi ogni tanto cantava lui, ecco, questa è la tragedia, che cantava in francese, devo dire anche non male, però sai, quando l'hai sentito 2 o 3 volte, insomma, io non è che proprio mi divertissi moltissimo. Questo,
anche le barzellette non ti fanno divertire?
No,
divertire.
Le barzellette a me non piacciono in generale, quelle di Berlusconi le ho sentite 3 o 4 volte, insomma. Cioè, le barzellette ripetute non ti fanno ridere, ma neanche se c'è qualcuno dietro le spalle che ti fa il solletico sotto le ascelle.
Parenzo, dove sei finito?
No, sono qua, infatti volevo chiedere anche però al direttore conto di questa ultima grillata, perché so che anche Feltri è stato, come dire, un fan di questi 5 Stelle. E
no,
sentire
fan,
oggi...
ho detto che ero tentato di votare per Beppe Grillo perché auspicavo che distruggesse un sistema che tutti possono constatare è marcio, e speravo che dalle macerie potesse nascere qualcosa di nuovo, di diverso e magari anche funzionante, tutto lì. Poi non ho votato perché mi sono reso conto che la democrazia diretta, quella attraverso web, la rete eccetera, è una cosa che non può funzionare, ma diciamo non è un'utopia, è un'idiozia.
Ma perché se la pigliano? Grillo è ossessionato da questa cosa dei giornalisti, ma che gliene frega? Cioè,
ecco, è uno che ha tanto astio, tanta paura anche dei giornalisti vuol dire che non ha capito niente, non ha capito che i giornalisti sono dei signori che fanno il loro lavoro, lo facciano bene o lo facciano male, dipende dalla testa di ciascuno di essi, non può parlare della categoria in massa come se fosse una persona sola. Quindi sono sciocchezze che Grillo dice, perché evidentemente quando fa i suoi discorsi insulta Tizio, insulta Caio, poi se non ci metti i giornalisti non finisci bene la serata.
Senti, ma qualcuno parla di una via d'uscita, non ne so, Berlusconi senatore a vita, cose di questo tipo, ma che cambierebbe? Nulla in realtà.
No, senatore a vita non cambierebbe niente, ci vorrebbe un'amnistia, ma non per Berlusconi, perché l'amnistia serve per non solo svuotare le carceri, ma anche per porre le premesse per una vera riforma della giustizia in maniera che la giustizia funzioni un po' meglio. Ma se non cominci ad azzerare sulle milioni di pratiche che ingolfano i tavoli della magistratura, la riforma non la farai mai.
Però non ci sarà nulla, non succederà nulla.
No, ma io dico che sarebbe giusto, perché Pannella, che non mi sembra un berlusconiano di ferro, sostiene questa tesi da parecchio tempo e io la condivido.
Siccome poi la cosa toccherebbe anche Berlusconi, poi non capisco perché Parenzo dovete mettere sempre in mezzo me, cioè le mie cose. Cioè...
No, ho detto che l'interesse relativo di sapere dove va a finire numerose volte nel corso della settimana il bene di Cruciani, dico, è una cosa che può appunto interessare le signore che vengono, come dire, eventualmente.
Ma anche Parenzo mi sembra che sia interessato al pene di Cruciani.
No, Parenzo no.
No, io no.
No,
ma io
no,
no.
Ne parli con insistenza.
Sì, ne parla con insistenza perché lui invece
no.
ha dei problemi da questo punto di vista.
Ma non ho nessun problema, ho detto da un punto di vista politico mi interessa sapere di più dove va il pene dell'ex del Consiglio. Questo dal punto di vista politico sì che mi interessa.
Va bene, grazie Vittorio. Giornale Radio.
La Zanzara.
La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il becco su di me. Ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. Gratta gratta, ma peggio è. Pure lo spray anti-zanzara mi son messo il piede.
Non capisci un cazzo.
E balli su twist, e balli su twist. La zanzara twist.
Meno male che Silvio c'è.
Una volta nel braccio e poi all'altro. Prendila, prendila, scazzala, scazzala, ti ho beccato.
Ah, sono felice, ho messo a mangiare la coda alla vaccinara, alla faccia del Berlusconi e i suoi successori. Meno male che Silvio c'è. Oh, bella qua, zozzona! Scendete pure là, vestita di nero! Se non potete scendere la cassa da morto, è il coso nero! Ma forse da ammazzarla, ho commesso la ripia! Ma quella lì proprio fa schifo, Ma hai visto che c'ha la bocca che sente una pagnotta di pane casareccio? Ma non sta a morire ammazzata, lei è quella che è, va! Fa puritana, lei! Lo sa quanti l'ha beccati! Fa puritana! Da qua Civitavecchia sono 90 chilometri, pensa quanti da schiappati.
Scazzala, scazzala, ti ho beccato, ti ho beccato, ti ho
ricordato un tono bonario di persona che faceva una raccomandazione. Certo, dall'alto del fatto che era presidente del Consiglio, suonava male, poteva essere un comportamento, era un comportamento del tutto inappropriato, poteva starci una richiesta di dimissioni a Berlusconi. Poteva starci.
Era una cosa ordinaria.
E adesso i titoli del TG3
di Bersani.
L'IVA spacca la maggioranza, il ministro Del Rio domani il rinvio, Brunetta una presa in giro, Letta parla alla Camera, assenti ministri PDL. Scontro anche sugli F-35, slitta il voto, il ministro della difesa Mauro acquisto confermato, ma nel PD crescono i contrari. Berlusconi da Letta e Epifani, il governo non può essere ostaggio delle vicende del Cavaliere, Napolitano troppa fibrillazione, necessaria continuità. Processo Ruby, perché per Berlusconi condanna più severa rispetto alla richiesta del PM, i testi della difesa rischiano per la falsa testimonianza. Nuovo post di Grillo contro i giornalisti, pennivendoli e gossipari non devono infestare il Parlamento, vanno disciplinati in appositi spazi. Putin risponde ad Obama, l'ex agente della CIA al banco transiti dell'aeroporto di Mosca. Non lo vogliamo, ma nemmeno ve lo consegniamo. 41 società di calcio sotto inchiesta per i contratti dei calciatori, associazioni a delinquere, evasione e riciclaggio, i reati ipotizzati.
Hai sentito che cosa comica con Grillo che vuole l'apartheid per i giornalisti, gli spazi ristretti, riservati ai giornalisti? Caro Grillo, il gossip esisterà sempre, si scriveranno sempre cazzate nella storia, è così, si scriveranno sempre delle enormi cazzate, basta fregarsene, basta fottersene, non fare un problema perché c'è qualche virgolettato, perché c'è un giornalista che origlia, è nella tradizione, i giornalisti origliano, i giornalisti inventano, i giornalisti sono viscidi, è così, arrenditi di fronte a questa cosa e fottitene. Stefano da Roma, buonasera.
Pronto, buonasera, Cruciani.
Andiamo, su.
Sì, volevo solamente fare una lode a Vittorio Feltri.
Sì, perché?
Quando ha detto che Berlusconi è stato condannato per la sua coglionaggine.
Sì. Allora?
Perché poi in effetti è così.
Vabbè, allora dopo aver fatto la lode a Feltri, Stefano, vada avanti, su.
Sì.
Vabbè, Massimo da Roma.
Oh, buonasera, buonasera.
Buonasera, e che cazzo, Massimo.
Lei si ricorda di me, io aspettavo la fattura del suo manicure, ma non l'ho avuta.
Cosa la fattura del manicure?
Sì, il suo, si ricorda la storia del milanese lì, l'assassino... Comunque volevo parlargli di un'altra cosa.
Milanese, l'assassino, ma di che sta parlando?
No? Dai, quel matto che ha ammazzato tre persone a Milano.
Sì,
no?
Allora?
Lei si ricorda che andò
sì,
dal
manicure. Sì, Cabobo, il signor Cabobo. Allora?
Esatto, lei si ricorda che andò dal manicure, le avevo detto di pure la fattura, ma non me l'ha mandata.
Ma quale manicure? Non mi ricordo niente. Chi è che andò dal manicure?
Lei.
Io?
Quando dopo essersi arrampicato sugli specchi, non ricordo, va bene. Comunque, parliamo di Berlusconi.
Sì.
Allora, caro signor Cruciani, le volevo chiedere, ma sì, quando qualcuno dice delle enormi cazzate,
sì,
lei lo ferma?
Dipende, alcune volte esatto, sì, altre no. Se le dice esatto, lei sì, se le dice qualcun altro no.
Esatto, se costui si chiama Giuliano Ferrara,
sì, esatto,
lei non lo ferma.
No, non lo ferma, se lo dice lei che non conta un cazzo lo fermo, allora?
Esatto, ma il signor Giuliano Ferrara come fa a dire che un cittadino italiano è lodevole
sì,
se dice delle cazzate alla polizia?
Ma non ho detto questo, adesso non lo so, non l'ho sentita questa cosa, dai.
Ha detto che era da lodare perché l'ha fatto lui e non l'ha fatto fare ad altri.
No, è diverso, non ha detto se dice delle stupidaggini, delle falsità alla polizia è da lodare. Ha detto un'altra cosa, ma lei non ha siccome non ha capito, il problema è che lei non ha capito.
No, è lei che non ha capito.
No, ha detto
delle ha detto alla polizia.
Vabbè, ma quello là è il suo giudizio. Ferrara non ha detto questo. Ferrara ha detto è più credibile che abbia chiamato direttamente lui, dunque non voleva fare concussione, non voleva costringere nessuno, perché se avesse voluto far pesare il potere avrebbe, questa è la tesi di Ferrara,
avrebbe fatto
chiamare qualcun altro, come fanno i potenti che fanno chiamare i segretari sotto pancia eccetera eccetera. Questa è la tesi di Berlusconi, sì, di Ferrara, sarà giusta, sbagliata.
La tesi di Ferrara è che Berlusconi ha fatto bene a chiamare lui e avrebbe sbagliato se avesse fatto chiamare altri.
Esatto, bravo.
Questo significa che in Italia si possono raccontare cazzate alla polizia.
Vabbè, ma questa qua va bene, d'accordo, questo qua lo pensa lei che abbia raccontato stupidaggini, anche secondo me ha raccontato stupidaggini sulla nipote di Mubarak, ma quello che ha detto Ferrara è un'altra cosa, se lei non l'ha capito, ecco, è un problema suo, ha capito? Cioè il problema è suo.
Capito.
Cioè non aveva capito nulla. Vito da Trani, buonasera. Vito.
Pronto?
Andiamo, su, veloce, pronto, rapido.
Allora, evitiamo i convenevoli. Una telefonata allunga la vita, mentre Berlusconi allunga le condanne.
Sì.
Potremmo parlare...
Vecchia, già sentita mille volte, già sentita mille volte.
Vabbè, senti, comunque, io sento Parenzo stasera più calmo. In effetti...
Parenzo è una vita che è calmo.
Più cauti prima di esultare. Ricordo che a novembre 2011 in tanti hanno stappato champagne spumante per festeggiare, poi è arrivato Monti, poi è arrivata la sinistra che non ha vinto, quindi non è cambiato assolutamente niente.
Io non festeggio niente, né festeggio né piango, non festeggio niente. Ma
io ho sentito proprio una voce contenta da festeggiamenti.
Ma contenta di non mi interessa, non festeggio nulla, non festeggio niente, commento, provo a farlo con diversi, ma non...
Le sentenze si rispettano.
Un attimo.
Sì.
Baldassarre?
Sì.
Buonasera, sono Cruciani, Radio 24, come sta?
Ah, buonasera.
Come sta? La disturbiamo?
Che ha combinato?
Che ha combinato?
No, no, non mi disturbate. No, no.
No, ma che è successo con quel giornalista olandese che ha spintoni, l'ha trattato malissimo?
No, 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 guardi, io sono una persona seria e anche abbastanza cortese.
Appunto, che è successo? Io la conosco, la conosco così, mi sono sorpreso.
Ma sono stato cortese per tutta l'intervista che naturalmente nel servizio non hanno mandato. Io sono arrivato, ero partito alle 6:30, alle 11:30 da Brindisi, sono arrivato alle 5 a Bruxelles, sono arrivato al Parlamento, sono andato a firmare all'ufficio presenze che è aperto fino alle 10, poi mi sono visti questi due soggetti che non si sono... uno con un microfono, uno con una telecamera.
E vabbè, erano due giornalisti, erano due giornalisti.
Guardi che non erano autorizzati ad essere qua, questi sono entrati al seguito di un deputato euroscettico olandese.
Vabbè, al di là di questo, erano due che le hanno fatto una domanda, perché lei ha firmato alle 6?
No, lei mi hanno fatto una domanda, prima mi hanno chiesto se ero europarlamentare, poi mi hanno chiesto se ero appena arrivato, poi gli ho chiesto io, ma avete bisogno di qualcosa, vi interessa qualcosa? E poi ad un certo punto hanno iniziato a chiedermi, ma lei è arrivato adesso, ha firmato, eccetera. Ho capito che a questo punto non gli interessava né parlare di dossier, né
però
parlare
mi scusi onorevole Baldassarre, io ho visto il filmato che magari sarà stato tagliato eccetera, però lei a un certo punto di fronte a un'insistenza da parte di questi signori, e vabbè, ma è normale, fanno il loro mestiere, da un certo punto di vista lei si è arrabbiato, è andato addosso al microfono, ha dato una mezza spinta, è intervenuto un suo collaboratore.
Io ad un certo punto gli ho anche detto non capisco le vostre domande, non avevo più intenzione perché ho capito che il problema era...
Non è che gliel'ha detto gentilmente, gliel'ha detto in maniera brusca.
Io lo dico, mi sono messo vicino all'ascensore per andare allo studio perché avevo da lavorare, così come stasera finiremo alle 11:30, l'altra sera, lunedì scorso, finimmo alle 10 e quindi... Questi due mi sono entrati in ascensore.
Vabbè, ho capito, ma scusi, però onorevole Baldassarre, lei conosce i giornalisti da una vita.
Gentilmente, come dire, spinti, allontanati. Perché
ma gentilmente no, io l'ho vista le immagini.
Le dico anche che mi dispiace, francamente ero sovrappensiero.
Lei è un po' sbroccato, ha perso un po' la testa, ma com'è che ha sbroccato? Lei
No, ero sovrappensiero per altre questioni di natura personale, non piacevoli, di cui non è il caso di parlare adesso. Francamente non ero d'animo di prestarmi a questa goliardata, a questo
era una goliardata, ma questa... l'hanno fatto.
Però questo... scusi, facevano delle domande. No, onorevole Baldassarre, scusi un attimo, loro facevano delle domande sul fatto che lei è entrato alle 6, ha firmato alle 6, è una vecchia questione, in realtà se uno volesse, non sarà il suo caso, però scusi un attimo, se uno volesse lì al Parlamento Europeo si può firmare dalle 7 alle 22, uno potrebbe entrare alle 21:50, firmare, andarsene e pigliare 300 euro, questa è la realtà. Cioè,
non tra l'altro quel giorno, come tutti i giorni, perché se lei può tranquillamente avere conferma, ho una presenza nelle commissioni e in plenaria del 90%, quel 10% che mi manca per ragioni di natura, diciamo, di salute, sono mancato una trentina di giorni in 4 anni, quindi vengo qui il lunedì e lavoro fino al giovedì pomeriggio, quindi penso proprio...
Però questa cosa va cambiata, questa cosa qua va cambiata, Baldassarre, uno entra, anche non sarà il caso suo che l'ho fatto alle 6 di pomeriggio, uno entra alle 9, timbra il cartellino, chiamiamolo così, se ne va e prende lo stesso 300 euro. Questa è la...
Io credo che se fissassero orario di chiusura, magari all'ora in cui di solito, no? Diciamo, le attività qui finiscono, magari per...
No, ma uno deve venire la mattina, deve venire la mattina, deve andare la mattina a firmare e poi restare a lavorare come normale. Vabbè, ma lasciamo perdere questo. Baldassarre, scusate, perché però a un certo punto lei ha detto pure cretino, cosa vuoi, ma chi ti conosce? Vabbè, ha perso un po' la testa, su.
No, non ho usato epiteti di questo tipo. Ho detto io non so nemmeno chi sia.
Ma chi era quel suo assistente lì coi baffoni, lì che si è messo di mezzo, a un certo punto ha dato pure una mezza manata a questo olandese? Chi era? Suo assistente, chi era?
Non lo ricordo, non ho visto bene.
Vabbè, si pente di quello che è successo?
No, guardi, io lo inviterei con piacere questo giornalista a discutere magari di questioni serie della posizione.
Beh, quello voleva però quello voleva discutere di questa roba qua.
Cercando solamente di fare un po' di casino. Sì.
Lei dice, eh?
Mi dispiace, no, mi dispiace praticamente, mi dispiace aver dato, come dire, adito a tutto questo caravanserraglio che
caravanserraglio
è venuto a creare dopo.
Va bene, grazie, no, grazie, grazie. Dai, grazie, dai, vada a stare, la devo salutare con la pubblicità, poi magari la richiamo. Pubblicità.
La Zanzara.
Io ascolto La Zanzara perché ogni tanto voglio averlo duro al castello di Genova. Duro.
Le zanzare di casa mia si nutrono di me.
Comunque è vero, siamo tutti puttane, eh? È un po' vero, dai, diciamo la verità. Il titolo della manifestazione di Ferrara non è sbagliato. Siamo tutti un po' puttane, dai, Parenzo, diciamo la verità. Dai.
Sei. Sei.
Ma dai, non fare il moralista, non fare l'uomo tutto d'un pezzo, siamo tutti un po' puttane, dai.
No, ma quale moralista?
Ma sì, non fare il moralista. Siamo tutti,
siamo,
non è tutto buttato in
bacca.
Siamo tutti un po' puttane, diciamo la verità.
Siamo tutti un corno perché non tutti.
È arrivato il puro, è arrivato il puro, è arrivato il puro.
Ma
ridiamo un po', ridiamo un po'. Ridiamo un po'.
Non facciamo i furbetti, perché vedere sul palco di Ferrara adesso lì a Piazza Farnese a Roma anche un cattolico come Amicone, ad esempio.
Vabbè, ma chi se ne frega, dai, su, ma chi se ne frega? Ma chi se ne frega? Ma chi lo conosce, dai?
Conoscono tutti,
ma chi lo conosce, dai, lo conosci due, quattro gatti.
Beh, no, poveretto, bravissimo.
Ma chi lo dice? Chi dice il contrario? Allora, Francesco Boccia, Francesco Boccia, il marito di Nunzia De Girolamo, nonché presidente. Sì, nonché presidente della commissione non so che, bilancio della Camera, dice che gli F-35 sono degli elicotteri. Intanto oggi Emilio Fede torna direttore della Discussione Online, giornale che senza se e senza ma viene pagato da noi, da noi. Ripeto, viene pagato da noi. Lo stesso Fede che ieri sera attaccava in questo modo il signor Gad Lerner.
Ma il problema è che se uno va con una donna non necessariamente debba essere una puttana. Forse Gad Lerner parla di se stesso, perché magari con lui ci vanno solo le mignotte, non lo so, me lo chiedo. Può darsi, tanto è brutto che può darsi pure che per andare con una donna debba pagare. Non è il caso di Berlusconi, soprattutto perché non è più paniere.
La cruda verità, forse un giorno ti potrò sfiorare.
Metaforicamente parlando, dico: Gad, sei un cretino. Metaforicamente parlando, sei un cretino, risparmiatelo, non fai bella figura, sei pure brutto. Le sue trasmissioni non hanno successo e sta zitto, dai. Poi esprime i giudizi che vuoi, ma ci mancherebbe. Ma io un giudizio del genere non lo darei neanche nei confronti del mio peggiore nemico.
Le zanzare di casa mia, la cruda verità.
Allora, come si chiama lui là? Garduccioli, come si chiama? Gardenia, come si chiama? Come si chiama quello che dice Lerner? Se puttaniere, sai cos'è? Secondo me Gad Lerner ha sognato di essere l'uomo di fascino. Infatti lui si è fatto la barba, poi si è tagliato la barba, poi quando uscivano insieme era filo, te l'ho già detto, craxiano, poi quando non c'ero io era filo, che ne so io che cosa. Gad Lerner ha un complesso, e io glielo voglio dire senza malizia, non ti preoccupare, fatti le punturine. Infatti, se io conosco un chirurgo plastico cinese che è bravissimo, a poco prezzo gli rifanno il coupé, le orecchie, il naso, cioè tutto, lo rifanno a nuovo.
La cosa pazzesca! Ma se ti dicessero cose di questo tipo, che faresti? Quereleresti tutti? Porteresti in tribunale tutti o no?
No, non porterei più a nessuno, ma sicuramente no, perché non sicuro, ma è stato di una sgradevolezza.
Oddio,
ieri.
Ma che sei diventato, cazzo? Sei diventato, cioè, sei, ma vai a Radio Popolare, ma vai a Radio Rai, invece di rompere i coglioni. Stefano, mi fa incazzare. Sei diventato
la sgradevolezza.
Oddio. Fammi sentire Stefano da Genova. Fammi sentire Stefano da Genova, dai, Stefano da Genova, su. Mamma mia, sei diventato peggio di coso, peggio di un prete. Stefano da Genova, dai. E manco i preti che conosciamo noi, che portiamo alla Zanzara. I preti, proprio quelli che fanno le omelie normali, quelle là che ti fanno due palle così. Stefano, dai. Stefano. Vabbè, questo è un altro matto. Marco da Milano, Marco.
Pronto?
Dica. Ma vogliamo parlare stasera oppure vogliamo restare lì fermi, immobili, senza dire nulla? Vito da Trani, Vito da Trani è quello di prima. Anti, Mauro da Como, su. Ragazzi, oh, ma di che stiamo parlando? Dai, forza, Ivano da provincia di Bergamo.
Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Allora, io chiamavo perché ieri sera avete parlato, avete commentato il giudizio, anzi l'intervento di Beppe Grillo riguardo la cacca della mucca che rende più fertile un terreno. È chiaro che detto così...
Noi non abbiamo commentato nulla, abbiamo mandato in onda quella cosa di Grillo, non abbiamo commentato niente, nulla.
Dai, adesso non me la ricordo, però avete chiaramente sbeffeggiato e ci sta perché detta così sembra veramente una stupidata, però io mi auguro che la vostra cultura... insomma il vostro serbatoio,
ma non mi ricordo Burkina Faso, ha sbagliato pure il nome del Burkina Faso, dai,
al di là di quello io dico, io mi auguro che nella vostra cultura, cioè nella grande vostra cultura, ci sia anche un'informazione,
sì,
che riguarda l'agricoltura biologica.
Ma non me ne frega niente in questo momento, ma stavamo ironizzando su una frase di Grillo, ha capito o no che non ce ne frega niente dell'agricoltura biologica a noi?
È chiaro che non te ne frega niente.
E allora, forza, ma che me ne frega a me dell'agricoltura biologica e della cacca delle vacche, su?
Non te ne frega niente, è chiaro che non te ne frega, però se mi ascolti magari aggiungi un qualcosa alla tua cultura.
Vabbè, allora facci questa lezione, Parenzo, sentiamo questa lezione sull'agricoltura biologica alle 19:40 di Ivano dalla provincia di Bergamo. Avanti, su, avanti, sentiamo, avanti.
La lezione non te la fa, però volevo solo darti questa informazione.
Dammi questa informazione, quale sarebbe? Non ho capito nulla, scusa.
Che ci sono delle tecniche dell'agricoltura che sono contrarie all'agricoltura intensiva, sì, che è una resa per ettare che oramai è ridicola, lo sanno tutti,
sì,
anche gli agricoltori stessi, solo che molti sono anziani, ignoranti, non conoscono, eccetera, eccetera,
sì,
che se fai agricoltura biologica,
sì, pensate che devo ascoltare,
cultura, eccetera, eccetera, è una resa per ettaro migliore, è un prodotto di qualità più
bene,
alta, e soprattutto
bravo,
lo vendi all'estero.
Faccia un intervento a Focus Agricoltura. Mauro da Como, buonasera. Mauro, non c'è Emilio da Taranto? Emilio da Taranto.
Sì, ma io non lo so, ma ha messo anche la foto di Mubarak il signor Ferrara.
Ma è il numero uno, no? Assoluto, è il numero uno, uno che mette là la foto di Mubarak.
Lo dico perché ci ascolta, perché questa è radio e non è televisione.
Ha messo la foto di Mubarak, sì, certo.
Ha messo una foto gigante di Mubarak.
Allora, c'è anche lì sotto il palco la compagna di Berlusconi, si chiama Pascale, la fidanzata di Berlusconi, che una giornalista a un certo punto ha chiesto: ma lei, Rubi, pensa che sia una prostituta? Lei ha risposto: lei si sente tale, si vergogni, a una giornalista. Chi c'era? Emilio?
Emilio.
Sì, vada.
Allora, buonasera. Io la prego soltanto, signor Parenzo, prima di fare l'intervento, di non tacciarmi poi di essere moralista come ha appena fatto con Parenzo. Volevo dire questo, che Ferrara è un grande umorista, come ha dimostrato anche mettendo la foto di Mubarak sul sito internet. Fa ridere perché, e mi ricorda anche un po' per quello che dice, quando dice che siamo tutti un po' puttane, ricorda un po' Craxi quando diceva che erano tutti corrotti in Parlamento. Per giustificarsi. E poi a proposito delle difese nei confronti di Berlusconi, di Ferrara e di tanti altri, di Fede, che sono veramente vergognose, secondo me.
Vabbè, però lei così dice: sono vergognose, e poi basta. Vabbè, non ne piacciono.
Guarda, Giuliano Ferrara,
sì, dimmi.
Poco fa ha chiamato sul palco la Pascale,
sì,
chiedendole di parlare, ma lei non è salita, è rimasto sotto.
Marco da Milano, Marco, c'è?
Sono pronto?
Sì, dica.
Sì, buonasera a Cruciani. Guardi, stavo chiamando perché oggi, no, non oggi, quando è uscita la sentenza ieri, contemporaneamente la signora Idem,
sì,
stava lasciando il suo posto da ministro per i gravissimi fatti che sono capitati a lei e alla sua famiglia, no?
Sì.
Mi chiedevo come mai un ministro, un neo ministro, sia così attento e sia così sensibile a queste cose di fronte a dei fatti così gravi per cui si dimette, mentre contemporaneamente il nostro chiamiamolo così,
sì,
Berlusconi
non si dimette, molti si sono
in questo momento,
non si dimette, poi da che cosa si dovrebbe,
da nessuna parte si deve dimettere, però è difeso da tutti, come se tutto quello che fosse accaduto non ha nessun livello di gravità.
Guardi,
mi sembra una moralità strana.
Sì,
nostra,
però Marco, se non si capisce una cosa molto semplice, che le due vicende hanno una dimensione completamente diversa, allora è semplice dire quella si è dimessa per delle presunte irregolarità che riguardano la sua casa, l'altro è pluricondannato, eccetera, eccetera, anche se non in con sentenza definitiva della Cassazione, e non succede niente, diciamo, no? Ma non è così, le due cose hanno una dimensione, uno spazio completamente diverso, diciamola tutta, altrimenti sembra che in Italia appunto la idem si dimette e Berlusconi resta lì. Beh, è con noi l'uomo dei misteri, l'uomo che ci svelerà, caro Parenzo, quello che è successo in uno dei più grandi misteri italiani, che ancora attanaglia le nostre menti, ancora ci fa pensare durante la notte, ci fa dire chi è stato, chi c'è dietro. Ferdinando Imposimato, buonasera.
Buonasera.
Come sta?
Abbastanza bene. Vi vedo sempre molto vivaci, molto impegnati.
Siamo in forma, siamo in forma. Io sono in forma.
Dottore, bravo. Dottor Imposimato, una persona molto per bene, che io ho conosciuto qualche mese fa a Piazza di Pietra con Sandro Provvisanato, perché bisogna dire svelare tutto.
Che se andava a fare là, scusa?
Io stavo prendendo un caffè e mi sono avvicinato timidamente al dottor Imposimato chiedendogli il numero, il recapito, eccetera. Lui poi mi ha detto: non le do il recapito, le do la mia mail, così ci scriviamo giustamente via mail, ci siamo scritti, poi mi ha dato il suo numero. Volevo parlare di questa trasparenza assoluta del dottor Imposimato.
Vabbè, trasparenza assoluta. L'uomo è un uomo
che giustamente ha voluto verificare chi fossi, perché non è che il primo cretino che passa lì chiede il numero di telefono e poi... Volevo raccontarlo a grande pubblico della telefonia, perché mi sembra corretto dire questo.
Vabbè,
come ci siamo conosciuti con il
dottor Imposimato. Sì, bisogna ricordare anche che il dottor Imposimato è stato, oltre che presidente della giunta della Suprema Corte di Cassazione, è stato giudice istruttore nel processo Moro, ma soprattutto ultimamente è stato tra i candidati alla presidenza della Repubblica, alla presidenza della Repubblica da parte del Movimento 5 Stelle. Poi, signor Imposimato, è andata male, è andata come è andata, no?
Sì, va bene, ma era sicuramente destinata ad andare male, perché lì il Parlamento, ovviamente, sono tutte persone che non hanno interesse a votare, persone che sono estranee.
Fuori dal coro, diciamo, no? Fuori dal coro. Lei, diciamo, al posto di Napolitano, diciamo, non avrebbe certamente dato vita al governo delle larghe intese, diciamolo tutto.
Questo è fuori discussione. E poi soprattutto non avrei fatto un programma dove manca tutto quello che è necessario fare per trovare le risorse necessarie ai lavoratori e ai giovani. Lì non c'è nulla di quello che sarebbe stato necessario fare, né in termini...
Sarà per questo che nessuno ha preso in considerazione la sua candidatura al Quirinale? Punto interrogativo.
Loro sapevano perfettamente che avrei fatto qualcosa,
non c'è dubbio,
di speciale, perché secondo me non è che ci vuole un'aquila per fare. Io non sarei stato il capo del governo, però avrei dato sicuramente delle direttive a perseguire certi obiettivi necessari nell'interesse del paese.
Sì. Scusi, signor Imposimato, diciamo che avrebbe fatto molto meglio di Napolitano, diciamola tutta.
Non
ci vuole molto, dice lei. No?
Non è che ci vuole molto.
Non ci vuole molto. Anche, per esempio, lei andrebbe a testimoniare a Palermo?
Ma io andrei
fosse al posto di Napolitano, andrebbe là a dire: no, queste intercettazioni sulla trattativa Stato-mafia, sentiamole tutte e voglio testimoniare. Invece lui non vuole andare nemmeno a testimoniare, o no?
Beh, intanto le intercettazioni andavano distrutte, perché la legge prevede che vengono sentite, vengono ascoltate prima dalle parti interessate, difensore dell'imputato, parte civile e pubblico ministero.
Sì.
Non possono essere distrutte prima che vengono sentite da queste parti interessate. Quindi questa legge non è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte Costituzionale, quindi è stata ordinata la distruzione.
Cosa sbagliata, secondo lei?
Secondo me è sbagliata, perché non si può ordinare la distruzione se non hai cambiato la legge, perché la legge prevede che...
Senti, Imposimato, ma secondo lei Napolitano è stato il peggiore Presidente della Repubblica? Peggio di Cossiga? È ancora Presidente della Repubblica.
Io non è che faccio le graduatorie.
No, però così, nella sua sensibilità.
Io credo che questo governo delle larghe intese è devastante, perché per le cose che accadono, insomma, credo che non ci stiamo risollevando dalla situazione sì. di crisi.
Senti, Posimato, ma Ferrara sta facendo adesso a Piazza Farnese una manifestazione che, che ha come titolo "Siamo tutti puttane".
Ecco,
lei si sente un po' puttana pure lei?
No, no.
Ma io veramente non mi sento puttana, io mi sento uno che è offeso dal fatto che ci sono delle condanne gravi per un
sì.
ex presidente del Consiglio
e il Partito Democratico è al governo.
Il Partito Democratico ancora accetta di stare con quei con questo
con uno persone. Che è un puttaniere, che è stato certificato uno che ha commesso un reato come la prostituzione minorile, giusto?
Non solo, ma anche la concussione.
Anche la concussione,
cioè il ricatto del pubblico ufficiale, che è qualcosa di molto grave, poi c'è l'interdizione perpetua dei pubblici uffici. Certo, non sono condanne passate in giudicato, però noi riteniamo che la Corte di Cassazione voglia
sì.
velocemente stabilire se queste condanne sono state motivate correttamente oppure
sì.
no, non si può aspettare decenni, insomma. Poi,
certo.
Credo che sia giusto che il cittadino sappia se certe persone sono colpevoli o innocenti. Quindi,
senta, Posimato, io però con lei volevo parlare soprattutto di una cosa, perché sto compulsando un libro che si chiama "I 55 giorni che hanno cambiato l'Italia".
Appunto.
Perché Aldo Moro doveva morire, la storia vera, Newton e Compton, però devo dire la verità, devo dire la verità. Dopo una... è un paese un po' assurdo l'Italia, diciamo la verità, per carità, lei fa bene a fare tutte le denunce, gli esposti eccetera, però ancora sta Marcaso Moro, cioè un po' si ma diciamoci la verità, glielo dico alla romana, glielo dico alla romana
questo, ma lo dico questo, che questa vicenda Caso Moro ha avuto un effetto devastante anche sul seguito.
Hanno riaperto perché... l'inchiesta, hanno riaperto il fascicolo.
Sì, 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 lo so, ma quando è morto Moro, è morto uno dei più grandi, anzi il più grande statista in assoluto.
Ho capito, però...
E purtroppo è stato sostituito da persone che non sempre hanno rispettato il principio.
Allora, andiamo al sodo qui. Andreotti quanto c'entra, secondo lei? Diciamola tutta, diciamola proprio papale.
Guardi, secondo le testimonianze di una persona...
Sì.
che io la cui testimonianza io ho voluto consegnare al procuratore
sì.
della Repubblica Pignatone
sì.
e al pubblico,
Pignatone.
E al pubblico ministero Luca Palamara
sì.
che hanno tempestivamente recepito
sì.
la mia denuncia. Secondo questa testimonianza Andreotti e Cossiglia
sì.
hanno avuto un ruolo fondamentale nell'impedire che venisse salvato.
Cioè l'hanno voluto morto.
Ecco, però dottore Posimato.
Esatto, cioè quando...
Beh, dottore Posimato, però lei dice delle cose...
È come se Andreotti e Cossiglia avessero ucciso Moro.
Aveva deciso di intervenire
sì.
per liberare Moro, cosa che sarebbe stata agevolissima,
sì.
perché c'erano quattro terroristi lì dentro che potevano essere neutralizzati.
Cioè sapevano dove era il covo.
È stato richiamato all'ordine.
No, dice di più Posimato, quel libro.
Così che è di Andreotti e non ha potuto fare quell'intervento che invece sarebbe stato giusto.
Cioè lei sta dicendo che si sapeva...
No,
si sapeva...
Più, dice addirittura di più Posimato, perché se non ho letto male in quel libro, neanche troppo tra le righe, a pagina mi pare 64.
Vabbè dai, su, vai.
No, ma dice sostanzialmente che c'era quasi un accordo con le BR, cioè che lo Stato sapeva perfettamente, quasi fosse un accordo tra Stato e BR.
No,
questo
no,
è il punto.
L'accordo è da escludere, lo Stato sapeva che stava
sì?
per essere compiuta quell'azione, tanto è vero che il colonnello Guglielmi si trovava in via Fani alle 9 del mattino.
Appunto.
Ma il problema è che c'è una norma precisa del codice penale, è l'articolo 40, che dice questo: non impedire un evento che si ha il dovere
sì?
giuridico di impedire equivale a cagionarlo. Quindi questo è il punto,
sì.
cioè
quindi
non
lo Stato
impedire un evento che si ha il dovere giuridico di impedire
sì.
equivale a...
Però scusi, Imposimato, questa però è una cosa clamorosa, lei sta dicendo in sostanza che Andreotti e Cossiga hanno la responsabilità della morte di Moro.
Volevano la morte di Moro.
Io dico che l'accordo non c'era, perché secondo me le Brigate Rosse...
Vabbè, non c'era l'accordo, questa è un'invenzione di Parenzo, però...
che invenzione?
Vabbè, d'accordo, non ci impuntiamo su questo, però Andreotti e Cossiga hanno impedito la liberazione di Moro, questa
esatto,
è la... Ma lei dice delle cose gravissime, lei lo sa che i parenti di Andreotti stanno per prendere una buonuscita di €1 milioni per la cosa, sì, lo sa lei, Imposimato?
No, questo non lo so, però quello che è sicuro è che Andreotti non meritava di essere nominato senatore a vita, deve essere previsto che in alcuni casi per fatti di questo genere deve essere anche la revoca della nomina da senatore a vita.
Addirittura, anche da morto, dice lei?
No, da prima della morte, insomma.
Ah, beh, che ne so, da morto.
Cioè, voglio dire che
no, beh, no, lei lo sa che c'è una specie di liquidazione che adesso i parenti incasseranno di un milione, no? Un milione di euro.
Ma questa è una cosa semplicemente assurda, è semplicemente assurda che si possa prevedere una liquidazione di tale entità per una persona che non ha servito, secondo me, lo Stato in maniera leale e che si è reso responsabile.
Cioè, andrebbe tolta sta liquidazione.
Però io credo che bisogna aspettare appunto le indagini della magistratura.
Sì, però bisogna toglierla sta liquidazione, bisogna fermarla, bloccarla almeno, no?
Per me bisognerebbe certamente riflettere su questa cosa della liquidazione, sì, fatta in questo modo per una persona che poi
Si è resa
almeno politicamente, sì, responsabile di un fatto di questo genere, salvo il giudizio della Procura della Repubblica di Roma, che sta indagando con grande solerzia, sì, e grande tempestività.
Senta, scusi, dottor Imposimato, però dimmi, Parenzo, dimmi.
No, volevo dire, ma adesso però è strano perché sono morti due protagonisti.
Ma pure Berlusconi c'entra in questa vicenda, Imposimato?
No,
Berlusconi non c'entra niente, però attenzione, ecco, questa cosa della responsabilità di Andreotti e Cossiga, che sì, peraltro è stata indicata da un testo autorevolissimo. Massiv Bicenic.
Chi?
È un agente della CIA che dipende dal Dipartimento di Stato, consulente di Cossiga e faceva parte del comitato di crisi. Lui ha detto: io ho preparato insieme a Cossiga e Andreotti la manipolazione che ha portato alla morte di Moro.
Una cosa clamorosa. Ci sentiamo tra un attimo. 800 24 00 24, la zanzara dei misteri.
La zanzara.
E mentre la fidanzata di Berlusconi, Francesca Pascale, dice durante la manifestazione di Ferrara a Piazza Farnese a favore di Berlusconi che Silvio non sa che io sono in piazza, questa è una sentenza vergognosa, sono venuta in piazza perché mi sentivo di venire, non ho avvisato Silvio perché mi avrebbe impedito di essere qui, sarebbe stato preoccupato per me, penso comunque se me l'avesse impedito sarebbe stata la prima volta che gli avrei disobbedito.
Eroica
in piazza, eroica. Francesca Pascale, vestita di arancione.
Eroica. Eroica.
Ruby non è una puttana, dice lei. E nemmeno io. Mentre si consuma tutto questo in piazza Farnese, è con noi Ferdinando Imposimato. Si consuma tutto questo in piazza Farnese. Dimmi,
no,
che c'è?
C'è una contraddizione, perché se lì sono tutte puttane e ora tutti cominciano a prendere le distanze, cioè io no, e cade il senso della manifestazione. Uno deve andare lì con orgoglio, io non ci sono andato infatti perché non sono puttana manco per niente, ma deve andare, non può cominciare a dire no, io non sono puttana, la Ruby non lo è. No, lo slogan è siamo tutte puttane.
Vabbè, è ironico, allora rivendica... no? È ironico. Comunque è vero, ma uno dovrebbe rivendicare il fatto di essere puttana.
Non è ironico per niente. Ferrara, certo che uno deve andare lì e dire sì con orgoglio, lo siamo tutti, basta con i moralisti. Invece fanno tic-tac. Non va.
Mentre tutto questo si consuma in piazza Farnese, è con noi Ferdinando Imposimato, presidente onorario aggiunto.
Io volevo dire questo, adesso sì, questo processo che ormai è arrivato in Cassazione,
sì,
riguarda la condanna di Berlusconi a 4 anni di reclusione per Mediaset, lì per la questione dell'evasione fiscale.
Quella è un'altra cosa, sì.
Quella è un'altra cosa, però lì si potrebbe arrivare a una decisione che stabilisca se Berlusconi è vittima di una persecuzione oppure è colpevole in via definitiva.
Vabbè, quello sul processo Mediaset, ma, sì,
questo, quando è che si fa?
Adesso fra qualche mese si arriverà alla Cassazione.
Si parla anche di sezioni unite della Corte di Cassazione, che è un'anomalia grave, perché il processo deve andare a una sezione ordinaria.
Ma lei decide qualcosa, Imposimato, non è che c'è di mezzo pure lei, no?
No, io non decido proprio assolutamente niente.
Nulla.
Dico che soltanto che la legge deve essere uguale per tutti, per cui tutti quelli che vanno in Cassazione non è che vanno davanti alle sezioni unite.
Scusi, signor Imposimato, io voglio chiedere una cosa, però non è che Prodi c'entra qualcosa con la storia di Moro che ci ha raccontato, no? Signor Prodi.
Ma Prodi ha fatto la famosa seduta spiritica che non
ma lei ci crede?
Non è credibile. Comunque la cosa grave è che quando venne scoperto questo nome Gradoli, questo invece di informare il procuratore della Repubblica informò Cossiga, e questo fatto appunto consentì di non utilizzare questa opportunità che avrebbe provocato anche la liberazione di
Era vero che era un agente del KGB?
Perché
Prodi.
Io questa cosa non credo che sia vera, ma non sono in grado di verificarla, né mi ha molto interessato nelle indagini.
Signor
però,
Prodi.
È un fatto certo che c'è stata questa denuncia che è passata al Ministero dell'Interno e che
ha sbagliato a avvertire Cossiga.
È stata portata a conoscenza della magistratura 2 anni dopo.
Cioè, come il libro, scusami, Cruciani,
no, però aspetta un attimo, e poi dobbiamo liberare Imposimato. Io devo chiedere una cosa, però. Ma sì, veramente lei pensa che Emanuela Orlandi sia viva?
Guarda, io per la verità ritengo che ci siano buone possibilità che sia viva. Certamente l'affermazione fatta da Papa Francesco e da Capal è completamente distinta di fondamento, perché ci sono molti,
cioè chi? Papa Francesco o Capaldo?
Hanno detto che è morta, ma come fanno a dirlo? Non c'è la prova che sia morta, c'è la prova che è scomparsa.
Ma secondo lei dov'è?
Secondo me sta in Medio Oriente, secondo dichiarazioni rese da alcuni testimoni.
Ma ha figli, si è sposata?
Sì, avrebbe sicuramente 2 figli, perché alcuni testimoni che l'hanno vista in Germania subito dopo la scomparsa, cioè subito dopo qualche anno.
E come mai non si rivela? Come mai non si manifesta?
Perché non ha più interesse a rivelarsi, perché ha stabilito un rapporto, una relazione con uno di quelli che l'hanno liberata e che l'hanno protetta, liberata nel senso che non è più sotto la minaccia, eccetera, e quindi è una donna di diversa.
Vabbè, una telefonatina al fratello, adesso, con tutto rispetto, si potrebbe anche fare.
Credo che non abbia, è un modo di ragionare che non tiene conto di questa trasformazione che subisce una persona a 15 anni ormai è stata in balia di altre persone, che è diventato tutta altra cosa.
Ma secondo lei quante possibilità ci sono che è viva? Lei è sicura al 100%?
Io sono sicura, diciamo, al 70%.
Al 70%?
Per tutta una serie di cose che ho potuto verificare attraverso le dichiarazioni.
Ma la storia della lobby gay in Vaticano, io non ci ho mai creduto.
A Ulm, in Germania, che diverse persone hanno detto di averla vista, capito? Sono persone attendibili.
E chi l'ha vista?
Ma alcune persone che facevano parte del gruppo dei lupi grigi, cioè delle comunità turca in Germania. Comunque,
ma chi è che l'ha rapita?
Senta, ma la lobby gay in Vaticano esiste, secondo lei? Lei che sa tutto, in Posimato.
Che cosa? Una?
La lobby gay in Vaticano esiste o no?
Sì.
Esiste,
non è una scoperta, è un fatto
accertato,
assodato,
acclarato.
Sì. E che fanno sti gay in Vaticano, sta lobby?
Purtroppo c'è un problema di ricatti incrociati che sono,
non c'è dubbio.
Che sono molto molto gravi, perché questi gay purtroppo sono soggetti a ricatti, fanno a loro volta ricatti. Io credo che sia un problema serio messo in evidenza.
Ma lei si
da
sente
Papa
minacciato
Francesco
per le cose che dice?
Ecco, per le cose che dice. Lei si sente minacciato, dice Parenzo, che finalmente ne tira fuori uno giusto?
Io non lo so, credo che queste sono cose di dominio pubblico, insomma.
No, lei è minacciato, lei.
No, lei sente minacciato.
Io non sono minacciato.
Si sente minacciato, si sente in pericolo, ha paura.
Non mi sento in pericolo, e me ne frega delle minacce che dovessero essere
tanto
fatte.
Ormai
tanto ormai, insomma,
ha la sua età pure lei,
una,
no?
A 80 anni una
che gli frega,
il diritto e il dovere di morire, insomma.
Grazie, a presto. Grazie, a presto, a presto.
Salute.
La zanzara.
Zanzara capricciosa, la zanzara velenosa, la zanzara dispettosa, fa zazà. È la zanzara capricciosa, la zanzara velenosa, la zanzara dispettosa, fa zazà. Zazà, 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 zazà.
A un certo punto oggi, davanti a Montecitorio, mentre il neo direttore della discussione Emilio Fede entrava nel palazzo che avrebbe ospitato la grandiosa presentazione del suo avvento alla direzione della discussione, prestigioso giornale di un tempo che fu riabilitato e restaurato da un deputato che si chiama Catone, giornale pagato con i soldi pubblici, pagato con i soldi dello Stato, pagato con i soldi nostri, mentre Fede, ripeto, sostava di fronte alla camera, passava Annarella.
Io non posso tradire quello che presumo può restare nella storia, nel bene e nel male, naturalmente la mia vita. Quindi ehi,
ma basta quella cannata da Berlusconi, mo tocca a te a quell'altro maiale.
Che dici? Non ho capito.
Cosa dice? No, lo facciamo ripetere. Non te basta quello che aveva da Berlusconi, adesso tocca a te all'altro maiale.
Io non posso tradire quello che presumo può restare nella storia, nel bene e nel male, naturalmente la mia vita. Quindi
Stefano, sei capito la fede?
Ehi.
Ma basta quella candidata a Berlusconi, mo tocca a te a quell'altro maiale.
Che dice, non ho capito.
Passava lì con un cappelletto e poi se n'è andata così. Passava e se n'è andata. A fede, ma non basta quello che era dato a Berlusconi, adesso tocca a te all'altro maiale. Ma qual è l'altro maiale poi? Chissà, l'altro maiale chi è? Tiziano da Brescia. Tiziano? Sì, dica.
L'altro maiale, le mora. Niente, volevo...
Sì, può darsi, però l'altro maiale, che vuol dire l'altro maiale, le mora? Cioè, l'altro maiale, così.
Se dai del puttaniere, visto il senso morale che il puttaniere è un maiale, logico che l'altro maiale è le mora, visto che sono sempre andati assieme.
Sì, può essere.
Diciamo, sono, il gatto, sono come un po' il gatto la volpe.
Ma non è bene, adesso non si possono vedere, su...
grazie adesso, è come imposimato, no? Arriva sempre al momento giusto, no? È facile adesso, senza voler difendere né Andreotti né Cossiga, però adesso è facile dire che loro due sono stati, diciamo, in combutta.
Imposimato, ma di che stiamo parlando, ragazzi? Imposimato, dai, su.
Si chiama magistrato,
come? Va, dai, su.
Si chiama magistrato, il giudice.
Senta, Tiziano, ma lei come lo sente quel cretino di Parenzo in onda? Moscio, no? Molto moscio, giusto?
Ma infatti il mio intervento era su quello, cioè mi stupisco Cruciani che lei veda Parenzo moscio, oppure veda, cioè, non riesce a capire come mai Parenzo sia diventato così moscio, quando Parenzo è proprio sempre stato una puttana, l'ha sempre dimostrato.
No, ma le puttane non sono affatto mosce, questo è il punto, per niente, cioè, le puttane sono vivissime.
No, ma in questo caso Parenzo è una puttana anomala, perché è moscia, ma allo stesso tempo però fa sempre una puttana, per quello che...
La puttana di chi? Per conto di chi, dice lei?
C'è chi di portare rispetto per chi fa quel mestiere nobile di vendita del proprio corpo.
Ma certo, il mestiere nobile, infatti, è anche il più vecchio, ma Parenzo è una puttana perché ha sempre fatto il leccaculo, e la puttana va sempre dove ci sono i soldi.
Io ho sempre detto quello che penso.
E in più anche moscio.
Infatti è una puttana, ripeto, anomala, perché è una puttana moscia. È un lecca culo, ma allo stesso tempo in questo momento sta diventando moscio.
Intanto non si permette, vi dica, intanto lo deve argomentare, non è che telefona l'ultimo idiota in assoluto, che prende la linea e dice una stupidaggine perché non ha più ossigenazione al cervello, capito?
La sua argomentazione poi arriva sempre sull'offendere e sulla stupidaggine.
Beh, anche lei, diciamo.
Ma è andato del leccaculo. Ma scusi, ma devo stare
non,
a prendere
un perché scusa, vorrebbe dire che non è un leccaculo. Perché vorrebbe sostenere che non è un leccaculo? Chiama il ministro, chiama il
ma devo stare
l'imprenditore.
Ma lei intanto purtroppo non ha l'intelligenza per capire, non capisce la differenza che c'è tra l'ironia di pigliare per
il culo. Mi faccia passare che la sua educazione, quando in realtà è semplicemente le cacunaggini, dove lo dico
non tutti. È educazione, ma si chiama ironia con più di qualcuno. Ma lei, siccome non capisce neanche il significato della parola ironia, è inutile che io mi metta a spiegare con uno nulla che cosa intendo per ironia. Siccome la reputo, ma da punto di vista argomentativo, un assoluto non nulla, proprio non nulla, è inutile che io le spieghi qual è la tecnica che uso anche per pigliare per il culo un certo tipo di giornalismo. Dice, oh, carissimo, come sta?
No, io non intendo dire che lei prende per il culo il giornalismo. Lei, in qualsiasi imprenditore di turno, per potersi accaparare il posticino o comunque la simpatia, vedi adesso che va a lavorare alla Rai, ha leccato il culo fino all'altro ieri, adesso che è contento, lecca il culo, che era poi il culo un'altra persona, leccherà il culo un'altra persona ancora.
Lei si sta rosicando, vero?
Io sto rosicando, ma io faccio tutt'altro mestiere, cosa me ne frega, ma lo so che lei guadagnerà tantissimi soldi, ma il discorso è che lei, ripeto, guadagnerà soldi perché si piega sempre a 90 tutto. Gradi, come le puttane, punto. Sempre lei, per poter fare il passaggio successivo, si piegherà nuovamente, leccherà e si piegherà nuovamente a 90 gradi. Oggi è la Rai, domani sarà Pinco Pallo, dopodomani sarà suo amico De Benedetti, dopodomani sarà ancora qualcun altro, perché così.
Intanto non sono amico di De Benedetti. Lei è
amico di De Benedetti, quando chiama cos'è, la moglie, la cognata, quel cavolo che è. Mi raccomando, mi saluti,
idiota.
Non si sente niente, togliete.
No, Parenzo, il discorso è che lei mescola l'ironia con come si dice, lei fa passare ironia quello che in realtà è la caculagine.
A me dispiace per la sua
Nando
famiglia,
da Perugia, Nando da Perugia.
Allora, dunque, intanto
mi dispiace per la sua famiglia, per quando va in giro.
O vado,
Nando da
vado.
Perugia. Sì, vada.
Vado, la gamba conduce una trasmissione interessante, anche molto educata. Scende nei bassi fondi quando viene provocato, se no il ragazzo per me è molto in gamba.
Ma chi?
Lei non me taglia. Parenzo, un ragazzo allora... di gamba. Allora, dico, io ho sempre votato a sinistra, no?
Sì.
E d'ora in poi voterò PDL, perché...
addirittura.
Certo, è una sentenza assurda, ma andava condannata la signora, se fra i due un rapporto c'è stato, e sottolineo il se, lei chi vede parte lesa? La persona dei 76 anni, con tutti i problemi di prostata.
Questa è la tesi di Sgarbi, la circonvenzione di incapaci, no? Per dire.
No, ma che c'è? Ma quella è una leonessa, ma è una valchiria, ma lei l'ha vista in televisione.
Beh, sono una leonessa, una valchiria, cioè io non la toccherei con un dito, Rubi, non la toccherei con un dito, per quello che mi riguarda.
Comunque hanno toccato il fondo, veramente, nemmeno a gente che ha commesso degli omicidi gli danno quei anni, per essere perseguito per i reati fiscali, per i reati...
Sì, sì, questo non si sente bene, ma lei ha perfettamente ragione, al 100%. E, diciamo la realtà, i pubblici ministeri hanno giudicato liberi comportamenti femminili, hanno indagato sulla sessualità, scandagliato la vita privata, frugato nelle telefonate, tutto questo per attribuire a Berlusconi il reato di prostituzione minorile. Hanno mostrificato un gruppo di giovani donne che fanno i cazzi loro, che vogliono guadagnare vendendo il loro corpo. E allora qual è il problema? Qual è il problema? È un problema, Parenzo? È vendere il proprio corpo per fare carriera, è un problema?
È un problema o no? Di spostare,
ma no, lascia perdere i reati. La realtà è questa: che c'è un gruppo di giovani donne che è stato mostrificato, che hanno tutto il diritto di fare il cazzo che vuole nella vita.
Ma nessuno mette in discussione questo. Cioè, se tu vuoi mistificare, come molti dei tuoi amici che in questo momento lo stanno facendo.
Ma quale mistificare? A me non me ne frega niente di Berlusconi, non vado in piazza a manifestare per nessuno. Ma io non ci vado in piazza a manifestare perché non me ne frega niente di Berlusconi, non hai capito? Però non mi metto il prosciutto davanti agli occhi come fai tu. Non mi metto il prosciutto davanti agli occhi come fai tu, capito?
Ma io non metto nessun prosciutto davanti agli occhi.
E allora non mi parlare di reati, per favore, che mi fa incazzare. Non mi parlare di reati.
Parlo di nessun reato, dico che sei un ipocrita e sbagli volutamente perché vuoi difendere, ti metti la cazzata.
Difendere chi? Ma chi? Chi difende? Chi? Ma chi difende? Non dire stronzate, non difendo nessuno.
I giudici non hanno messo sotto processo nessuna prostituzione.
Vabbè, hanno visto un'ipotesi di reato e hanno indagato. Bravo, vediamo gli applausi per questa stronzata. Su,
non è questo il tema.
Applaudite, applausi, applausi, dai, applausi. Mandate gli applausi.
Dai, spostare l'asse della discussione. Non è questo il tema. La prostituzione non è reato in questo paese. Ma perché non sapete un cazzo? La prostituzione non è un reato. Non è un reato la prostituzione di per sé. Uno può vendere.
Ho detto un'altra cosa. Ho detto attraverso la mostrificazione. Attraverso la mostrificazione, vuoi stare tranquillo? Togliete il microfono. Attraverso la mostrificazione morale di un gruppo di giovani donne, attraverso il giudizio su comportamenti femminili che è stato dato durante le requisitorie, hanno attribuito a Berlusconi il reato che non è quello di prostituzione. L'ho già detto, ma tu non mi hai ascoltato. Il reato di prostituzione minorile, ma non è che lo hanno fatto così, lo hanno fatto attraverso tutta un'operazione che era di mostrificare l'attività di alcuni personaggi. Poi, in mezzo a questa roba qui, c'è il reato, forse, di prostituzione minorile, che peraltro, come sai, non ha una vittima in questo caso. Non c'è la vittima. Non c'è la vittima.
Reato, siccome vale per, siccome diciamo, la legge vale per tutti, non è che dice...
Vabbè, traffico, dai, dice sempre la solita cosa, tanto l'abbiamo sentita, traffico.
Che dice, non ho capito. La zanzara.
Quando sento Parenzo giro su Radio Maria, glielo giuro.
Tu sei come una piccola...
Stefano da Genova, buonasera Stefano. Stefano,
buonasera Cruciani, come sta?
Andiamo, bene, bene.
Bene, stia a sentire, io volevo provare a fare un intervento un po' diverso, in modo da farle un po' calare l'audience.
Ma lei può fare quello che vuole, se comincia a blaterare o a essere lento la casso e passa un altro, va bene?
Ah, ho capito, maledette regole del giornalismo.
No, le regole del giornalismo, le mie regole, è diversa la cosa, non me ne frega niente del giornalismo a me.
Niente, volevo esprimere tutto il mio distretto nei confronti della sua trasmissione. Lo
benissimo, questo è ottimo.
Lo dico educatamente, perché voi siete la rappresentazione proprio del male italiano per eccellenza.
Sì.
E quando Grillo si lamenta dei giornalisti, si lamenta, a parer mio, io non sono un elettore di Grillo, si lamenta dell'opportunismo che voi rappresentate. Perché voi state facendo spettacolo,
sì,
camuffato da giornalismo,
sì,
per interessi economici.
Ma questa qua è un'ottima cosa, quella che lei dice, è stupenda.
No, è una pessima cosa, perché c'è un tempo e un luogo per tutto.
Ma questa è ottima questa cosa, lei sta dicendo una cosa meravigliosa, caro Stefano.
Ma lo so, l'ho capito Cruciani, che il suo intento è quello di far vendere gli spazi pubblicitari.
Ma no, ma che cosa strana, ma che cosa bizzarra, che cosa bizzarra che mi sta dicendo?
Non è bizzarra, è quello che è.
Stefano, lei per chi lavora?
Io sono un insegnante e sono purtroppo un ex consigliere provinciale.
Lei dunque ha lavorato fino adesso solamente con lo Stato, diciamo, sia come consigliere provinciale, come insegnante.
Certo,
dunque,
certo,
a lei, diciamo, del mercato, eccetera, non gliene frega un cazzo, cioè non si è mai interessato di questa cosa, no? Perché tanto comunque aveva il bel sederino poggiato, comodo, diciamo la verità, molto comodo.
Cruciani, stia a sentire, io ho studiato 10 anni di pianoforte.
Ma chi se ne frega? A me non me ne frega niente che lei abbia studiato 10 anni di pianoforte. E allora non mi venga a dire, lei guarda le cose pubblicitarie, eccetera, che cosa devo guardare? Lei ha avuto sempre il culo al caldo, abbia pazienza, su.
Lei è un giornalista, lei ha una responsabilità diversa.
Ma quale responsabilità con queste stronzate? Ma vado al diavolo, su.
Io posso fare un danno limitato, lei ha la possibilità.
Ma lei può fare un danno enorme, no, che è limitato, il danno lo può fare molto più grave lei come insegnante che no, di quanto non lo possa fare io, non si preoccupi. Ma io non sto dicendo che lei fa un danno.
La mia platea è più piccola.
Stefano, non sto dicendo che lei fa un danno, sto dicendo che non mi venga a rompere le scatole sul fatto che io non devo guardare all'audience o non devo guardare agli ascolti,
no,
ha capito?
No,
non mi venga
no,
a fare a me la lezione di queste cose qua, perché se lei ha lavorato tutto questo tempo per lo Stato, tutta la sua vita nello Stato, la colpa non è mia.
Io lo dico con affetto, Cruciani, mi creda.
Bene,
e io odio
non mi sembrava con affetto, comunque.
Come dice?
Non mi sembrava con affetto, caro Stefano. Cioè,
no, Cruciani, dico la verità. Capisco qual è il vostro gioco ed è divertente.
Vabbè, ma ne dobbiamo parlare per forza.
Di wrestling giornalistico. Questa pantomima di lei contro Parenzo contro lei.
Non c'è nessuna pantomima, le posso assicurare.
Ma no, dai. È uno spettacolo, è un bello spettacolo. Però la gente ritiene che questa sia informazione. Quando prima...
Ma la gente chi? Ma lei ha fatto un sondaggio? Ha fatto un'indagine? Cosa ha fatto?
Sì, ho fatto un'indagine. Stia a sentire.
Sì.
E quando prima il deputato del PDL le dice che lui ha partecipato al 90% delle commissioni...
vabbè, di presenza, si può verificare, si può verificare.
Prima cosa a dire, un giornalista gli dice... Porca di una puttana, a te le pagano le commissioni, è per quello che fai il 90% delle commissioni.
Vabbè, ma che c'entra, su? Ma è normale che gliele paghino, dai, su.
Questa informazione.
Vabbè, mi vuole insegnare a me. Avanti, tu, mi insegni.
Questa informazione, no, è un allievo troppo vecchio, non impara. Però dovete renderti conto che l'informazione non è una burla, è una cosa importante. E questo è un paese che va a puttane, perché tutti sono come lei e come me.
Bene.
E dobbiamo esserci in testa. Ognuno fa la propria piccola parte. Io ne posso fare una.
Che
limita,
noia,
minuscola.
che noia.
È noioso.
Che noia mortale. Una noia mortale.
Ma qual è il suo problema? Non riesco a capire. Cioè, no, cos'è?
Ma si diverta a quest'ora e non ci rompe i coglioni, Stefano. Si diverta, stia tranquillo. Si diverta.
Coglioni, Cruciani. Voi per i coglioni invece di parlare di Bellino tutte le volte.
Ma no,
dai,
ma va bene. Va bene, mi sono divertito anch'io. Vincenzo, provincia di Varese.
Sì, buonasera, io rivendico il diritto di andare a puttane tutte le sere.
Ma nessuno glielo nega questo diritto,
ma infatti lo può fare.
Benissimo, di chiamare 2 o 3 donne a casa mia con degli amici e di fare il festino senza che nessuno mi rompa i maroni.
Ma infatti lo può fare.
Ma chi dice
fare,
il contrario? Attenzione, lo può fare, attenzione, non è che sia così scontato.
No, ma uno può fare una festina con delle donne e pagarle,
sì,
ma
certo.
Non è questo il tema.
Beh, pagarle non si potrebbe, in teoria non si potrebbe pagarle. Comunque.
Esatto, poi se mi chiamo Berlusconi ancora meno. Io Berlusconi non l'ho mai votato.
Ma non è quello.
Dice Parenzo che c'è l'accusa di prostituzione minorile. Abbiamo capito, Parenzo. Abbiamo capito.
Chiedilo a qualsiasi giurista.
Ma che c'entra i giuristi? Ma sempre i giuristi! Elena da Milano, ma possibile che siete malati di questa cosa? Fissati col dettaglio. La verità è un'altra cosa rispetto al dettaglio, ai giuristi, cazzo. Elena da Milano, i giuristi. Chiedile ai giuristi. Ma che devo chiedere ai giuristi?
chiedi semplicemente a Imposimato questo, dice: signor Imposimato, oltre al
i giuristi. Oltre a, ma no, mi fa impazzire questa questo. Cosa, chiedi ai giuristi, ma lo sappiamo quali sono i reati, no? Lo sappiamo.
Ma no, devi solo
non è tutto così automatico, Elena da Milano.
Siccome non hai capito
avete finito di litigare?
Elena, vada su. Ma i giuristi, chiedi ai giuristi. Mi fa impazzire questa cosa.
Chiedi
ai giuristi.
Imposimato, chiedi Imposimato solo una cosa. Scusi, Imposimato, se io faccio una festina a casa mia con quattro
ma l'abbiamo capito, inutile che me lo stai rispiegando un'altra volta.
Sì o no? E lui ti dirà sì. Puoi fare le feste.
Sì, se c'è una minorenne di mezzo, no. Ho capito, benissimo. Abbiamo capito, bene. Ma te l'ho detto anche 20 minuti fa. Elena da Milano.
Buonasera. No, perché non lo hai capito purtroppo.
Non l'ho capito, non benissimo, benissimo. Hai semplicemente detto che non esiste il reato di prostituzione, bensì quello di prostituzione minorile. Lo sanno ormai anche i bambini, Elena da Milano.
Siccome tu e quelli in piazza giocano
ma chi ha detto? Ma
cosa,
non è vero, non è così.
E continuate a giocare mestando nell'ipocrisia.
Senti,
e nella bugia.
In Italia, come sai benissimo, in Italia tu puoi essere impiccato, i reati servono a impiccarti, a qualsiasi cosa. Hai fatto una cosa, 17 anni, 17 anni e mezzo, uno dice, non dice. Poi le cose si possono piegare come e quando
ma
vogliono.
Lo sai?
Vabbè, c'è un processo, ci sono i testimoni.
Corte,
ma no, ma che cosa strana
ci
stai
sarà
dicendo?
Un appello, ci sarà una Cassazione.
Elena da Milano.
Cioè, ora,
Elena da Milano.
In primo grado è stato giudicato puttaniere.
Ma no, ma che cosa? Ma che cosa strana stai dicendo? Che cosa originale stai dicendo? Elena da Milano.
Questo è, non è che c'è
è bello che lo paghiamo pure per dire queste cose scontate, Elena da Milano, dai.
Sì, ma come è scontato quello che dici tu che lo difendi perché dici
io
che
non
lo
sto difendendo
nulla.
Berlusconi, non me ne frega niente di difendere Berlusconi, per me potrebbe andarsene pure domani,
potrei
non mi cambierà.
Andare in piazza, dire
no,
anche
non
tu,
ci vado in piazza perché non ci vado
basta.
Per nessuno, non sono mai andato in piazza in vita mia e mai ci andrò perché ho orrore della
poi
piazza.
Siamo tutte chi? Tutte
ho orrore
chi?
Della piazza, ho orrore della piazza. Elena, anche quelle più piccole, anche quelle di Giuliano. Elena da Milano, buonasera.
Buonasera,
pronto.
Avete finito di litigare?
No, no, non finiamo mai.
Ah, non litigate. No, volevo solo dire che siamo tutti puttane. No, non siamo tutti puttane.
Ma vabbè, è una metafora, su.
Ma che metafora? È come la storia di... Se tanto se fai un reato ti becca, non so, a me no, io non ho mai fatto nessun
va
reato
bene,
non ho mai beccato nessuno.
Va bene, non ho fatto
solo quello. Buonasera.
Bene. Buonasera, aspettavo tre ore per dire questa cosa. Massimo da Lecce.
Ma uno ha diritto di dire oggi, siccome tu hai detto sì, siamo tutti puttane.
Massimo,
dice, no?
Sì. Massimo, dica.
Salve, io ho una posizione molto vicina alla sua, faccio una considerazione da uomo della strada. È grave sicuramente l'aspetto legato alla concussione, ma è ridicolo assolutamente.
Allora, Giuliano Ferrara questa mattina e ieri ha detto una cosa molto semplice: per tutte le anomalie, per tutti gli sbagli, sia per la storia della telefonata, sia per la storia della frequentazione di 30 donne insieme, le feste, eccetera, uno può chiedere tutte le dimissioni del mondo ed è anche giusto chiederle, ma i processi non c'entrano nulla. Borsa.
La zanzara.
Non mi molesti moschito.
Pasquale da Imbassago, la sera vuole la battaglia e vuole sangue e merda. Sangue e merda.
Why don't you go? Non mi molesti moschito.
Guido Ceronetti, Il silenzio del corpo, 1979. Guido Ceronetti, Il silenzio del corpo, 1979. Non è una cosa troppo alta, non vi preoccupate. E voi che siete collegati dalle vostre macchine in giro per l'Italia. Quando si parla di uomini pubblici, di uomini di Stato, non bisogna negargli una certa misura di piaceri privati, perché il bene pubblico dipende anche da questo. Kissinger classicamente si interessava alle donne. Senza questo freno, questo rinchiudersi ogni tanto in una camera con qualcuno che gli facesse finalmente perdere un'ora di tempo, questo timone segreto, la sua intelligente azione diplomatica sarebbe diventata puramente aerostatica, una navicella volante mangiata dai venti. Mai le donne, neppure i ragazzi, sono da rinfacciare a un capo o a un ministro, purché ne godano entro limiti che non prendano a modello Tiberio o Nerone. Tutto quel che scarica in privato l'uomo pubblico, dalle tensioni spaventose di cui si intumorisce tra la folla, nei colloqui, nei viaggi continui, nelle assemblee, è frescura per il bene pubblico. Senza piaceri privati, l'uomo che governa o legifera perde, specialmente oggi, la dimensione umana. Ecco, diciamo che forse qui l'errore di Berlusconi, io sono totalmente d'accordo con questa cosa che scrive Ceronetti, scriveva Ceronetti nel 1979, nel silenzio del corpo, l'unica cosa su cui, insomma... su cui si può trovare un po' di discussione è Tiberio Nerone. Effettivamente Berlusconi non ne ha goduto entro limiti che non prendano a modello Tiberio Nerone, forse è andato al di là dello stesso Nerone, al di là dello stesso Tiberio. 800 24 00 24, Don Paolo Farinella, grandissimo, buonasera.
Buonasera.
Come sta? Ecco, come sta da Genova?
Beh, in questo momento sto seduto.
Sta, beh, questo, vabbè, sta seduto. Questo
anche Farinella. In attesa vostra.
Senta, Don Paolo, come ha preso questa condanna a Berlusconi a 7 anni? 7 anni di prostituzione minorile e concussione. Eh?
Beh, concussione per costrizione.
Per costrizione, sì, per costrizione. Come ha preso? Parenzo com'è? In giro, naturalmente, no?
Presa,
Parenzo,
diciamo,
in giro, si sente il rumore di Parenzo in giro, sì.
Nella maniera più ovvia, perché
cioè?
Siamo in un paese dove ci sono ancora, viva Dio, 3 gradi di giudizio,
sì?
Con magistrati ogni volta diversi, e quindi non si può assolutamente parlare di complotto. C'è un cittadino, un signore XY, che
sì?
è stato accusato di alcuni delitti, è stato giudicato in primo grado. Per favore, che stia zitto, si rivolga ai suoi avvocati, se ne vada a casa sua,
sì?
faccia una limonata, ma non faccia sta cagnara, perché allora tutti gli altri che sono inquisiti, milioni
di italiani.
Gli italiani che sono inquisiti cosa devono fare?
Vabbè, quello è Berlusconi, mica come
gli altri. Berlusconi, cos'è? Lei ha visto ieri la Santanchè
a proposito
dalle televisioni di tutto il mondo,
sì,
che manifestava il suo dolore dopo essere uscita,
sì,
dal centro di estetica di sostegno con i capelli che sembravano un missile organizzato, insomma, come si fava.
Ma scusi Farinella, Don Farinella, quindi lo chiedo all'uomo di chiesa, no, non al cittadino Farinella.
Ma lascia perdere l'uomo di chiesa.
No, io non ci sono distinzioni, io sono Paolo Farinella, che per professione fa il prete,
sì,
principalmente sono un cittadino italiano.
Ma certo, ma voglio chiederle questo, ma non è polemica, veramente. Dico, ma dov'era quando Berlusconi era al governo la conferenza episcopale italiana? Tutti
appunto, infatti, se lei legge i miei libri,
ma
io
no,
accuso.
Ma non hai capito niente, Parenzo, lui ha sempre accusato pure i vertici della Chiesa.
La conferenza episcopale, compreso in modo particolare nell'ultimo mio libro Cristo,
sì,
non abita più qui,
sì,
e cioè qui vuol dire che non abita in Vaticano,
sì,
perché la CEI, in modo particolare il cardinale Angelo Bagnasco, sono stati zitti e muti.
Andiamo
e
oltre la CEI, però, di cui non ce ne frega niente oggi. La manifestazione di Ferrara,
la manifestazione di Ferrara. Ferrara ha detto che siamo tutti puttani, che parli per lui, perché nemo d'atte quod non abet, dicevano i latini.
Cioè la puttana è lui, dice lei.
Beh certo, ma nessuno dà quello che non ha, quindi.
C'era anche la signora Santanchelli sul palco, eh?
Ah beh, loro hanno un interesse.
Cioè?
A tenere in piedi Berlusconi.
Che interesse
perché
hanno?
Se Berlusconi cade, questi devono andarsene tutti a casa.
Comunque la Santanchè ha detto anche che mi sono vergognata ieri di essere italiana.
È certo che si è vergognata, e che si vergogna di se stessa, che si vergogna.
Ma lei l'ha vista ieri all'uscita del tribunale?
Che si vergogna della sua vergogna. Ci sono ancora 2 gradi di giudizio, che facciano valere le,
sì,
loro ragioni dentro i tribunali.
Comunque dice che è una guerra,
anni che fuggono dai, sì, tribunali.
Dice che è una guerra, che Silvio è stato condannato a morte.
Loro possono dire anche che mia nonna era un paracarro.
Ma lei come la giudica la signora Santanchè, Don Paolo?
Come
la giudica quando la vede? La
Santanchè era quella che diceva che a Berlusconi non l'avrebbe mai data, perché Berlusconi,
sì,
vedeva le donne solo orizzontali.
Esatto.
Poi
ha cambiato idea.
Ha cambiato lei, non ho cambiato io.
Ha cambiato idea. Comunque il PD si può dire che oggi, da oggi, Don Paolo, da ieri anzi, il Partito Democratico è alleato con uno che è stato con il partito.
No, peggio ancora, il Partito Democratico. E se lei mi permette, farei un appello a quelli che sono iscritti al Partito Democratico di stracciare le tessere o di riportarle a quel partito, che è indegno,
sì,
ancora peggio di Berlusconi, perché lo ha salvato sempre.
Sì, ma adesso perché devono restituire le tessere? Perché stanno
iniziando. Ma devono restituire le tessere perché non è concepibile che questo governo o il Partito Democratico continui in questo modo a fare politica con una persona così.
Cioè, lei dice.
Anzi, direi che forse sono pagati da Berlusconi.
Lei dice che sono alleati con il partito.
Sono alleati al libro paga di Berlusconi.
Ma sono alleati con un partito che ha a capo uno accusato, anzi condannato in primo grado. Per lei, prostituzione minorile
lei
e per
lo
concussione.
Sa che io il 12 di novembre devo andare in tribunale perché sono accusato per diffamazione
di
Pierluigi Vinai perché ho detto che si è fatto da cattolico, si è fatto appoggiare dal partito dei corrotti e del corruttore.
Vabbè, c'è tempo fino al 12 novembre.
Vabbè, ma non c'è problema perché rincarerò la dose.
Ma tanto a lei che gli frega, tanto chi mica paga lei.
Sì, ma intanto io chiamerò il cardinale Bagnasco a testimone.
Non c'ha un euro pure lei che gli frega.
Bagnasco a
testimone. No, non c'è problema, quello è sicuro.
Tanto non è che molla un euro lei, no?
Assolutamente, anzi chiederò l'elemosina lì davanti al tribunale.
Ma lei la darebbe la comunione alla signora Santanchè?
Non so, guardi, la norma stabilisce che chiunque si presenti per la comunione io gliela devo dare.
Però?
Perché non posso. Però se questa fa queste cose qui, come si fa? Insomma?
Cioè si vergogna di essere italiana? Cioè, metta che lei è in fila, no? Lei sta facendo messa, sta dando le oste, eccetera, eccetera. Si presenta davanti a lei la signora Santanchè, con i capelli a forma di razzo, come ha detto lei, di missile, no? Lei
mi verrebbe la voglia di dire passi un'altra volta.
Passi un'altra volta, vada avanti.
Sì, vada avanti un altro che c'è posto.
Tanto ci sono tante chiese, no?
Tante chiese. Ma questa gente non può dire di essere cattolica e poi.
Ma però è una bella donna, signora Santanchè è una bella donna, diciamo.
Anche perché, vabbè, sono protetti dai vescovi, sono protetti dalla maggioranza del Vaticano, escluso il Papa. Questo Papa, perché comunque c'è un inciucio che non è solo quello del PD.
Pure il Papa l'inciucio, pure sto Papa.
No, non è escluso questo Papa.
Ah, escluso questo Papa.
Poveraccio, sta cercando di fare quello che può, però. Quelli che lo circondano sono della compagnia.
Senta, ma lei sa qualcosa per caso pure lei sulla morte, dato che c'è stato l'anniversario da poco, sulla morte della signora Emanuela Orlandi?
E io che cosa ne
so? Sulla morte, sulla scomparsa, insomma. La morte l'ha detta il PM Caparra.
Ma sicuramente l'hanno ammazzata, insomma, perché.
L'hanno ammazzata,
L'hanno ammazzata perché pensavano probabilmente, cioè, è uno dei misteri del Vaticano. Che un giorno o l'altro
svelare. La verità è in Vaticano, secondo lei?
Penso di sì. Beh, il Vaticano è una centrale di segreti e di misteri.
Sì, Ferrara in piazza, sentiamo, un attimo solo.
Mia moglie. Bacino la signora Boccassini. In Italia è arrivato un signore che è piaciuto a molti milioni di cittadini, che parla la lingua privata sua, di imprenditore e di cittadino, di padre di famiglia e, se vogliamo, anche di puttaniere. Non è un reato essere Berlusconi.
Cioè, anche Ferrara ha detto che. Ecco la Santanchè. Aspetta, la Santanchè, un attimo.
Vuol dire che bene, che ci sono delle persone che hanno il coraggio di manifestare su una giustizia che fa schifo.
Essere libertini, essere puttanieri, essere puttane, ad avere 7 anni e andare in galera, mi sembra una sentenza schizzoide, folle addirittura.
Se Berlusconi.
Quella era Marina Ripa di Meana,
Questo
mi dica, Don Paolo.
Orrendo. Devono giustificare a tutti i costi che essere puttaniere ed essere utilizzatore finale, ma non dicono che è accusato di induzione alla prostituzione minorile, che per il codice è un reato. Questo non lo dicono.
Beh, no, non lo dico. Eccola Pascale,
Sono sentita indignata di essere italiana. Di Silvio Berlusconi, del mio presidente, della persona che amo, posso essere soltanto orgogliosa. E mi dispiace per tutte quelle persone che si fanno intimidire da certa stampa e da certa magistratura.
Tarara. tanta tanta.
Siamo dei giudici, guardi, allora. Ci sono dei giudici, specialmente le donne, che in questo momento stanno salvando la dignità dell'Italia.
Addirittura, dice lei.
Certo, certo, certo. Sono gli unici ormai, perché guardi la politica.
Ma secondo lei, Don Paolo, ma Berlusconi ha fatto sesso con Ruby?
Ah, sicuro, ma a me risulta, l'ha detto anche il suo avvocato, che è stato l'utilizzatore finale, che comunque la loro giustificazione è che non c'è stato reato.
Sì, d'accordo.
Cioè, ma se Ruby è minore...
Sì, però, ma siccome lei, come fa ad avere la certezza che abbiano fatto sesso? Comunque ci sia stata anche qualche palpatina.
Io non ero dietro il buco della serratura, però dalle prove testimoniali e dalle intercettazioni risulta che lui ha fatto sesso. D'altra parte, me lo spiega perché questa ragazza, quando doveva testimoniare, è scappata e per un mese non si è trovata perché era in Messico?
Lei dice perché ha preso, tutti quei soldi, dice lei, no?
Poi tutta sta gente qui che prende 2.500 euro al mese, continua a prendere.
Vabbè, la generosità, è generoso Berlusconi.
È generoso, sì. Il tribunale ha detto che tutti questi che continuano ad essere pagati sono complici e li ha deferiti alla procura per falsa testimonianza.
Vabbè, vedremo.
Perché hanno interesse.
Parenzo, che
è
c'è?
Evidente.
No, mi pare, Don Farinella è informatissimo più di processi che di anime, mi pare, e lo ha dimostrato, ma va benissimo che sia più informato sulle carte processuali che non sulle anime.
Ma io perché io leggo?
Ma va benissimo, ma voglio dire, lei comunque deve ricordarsi che porta un abito, che è un uomo di chiesa, quindi dovrebbe accogliere, e non dovrei dirlo io che sono una persona escludente per definizione.
Vabbè, ma l'hai già detta sta cosa su Don Paolo Farinella?
Ragioniamo sui fatti, è colpevole o non è colpevole, ha commesso reato o non ha commesso reato?
Ma a lei le si chiede dell'altro, a lei si chiede
a lei si chiede
di convertirlo, questo le si chiede.
Ma questi sono, semmai sono cazzi miei se lui viene da me. Ma no, mamma, qui stiamo facendo una discussione.
Ma secondo lei è recuperabile Berlusconi da quel punto di vista?
Ah sì, sì, è recuperabile, meglio che si ritiri.
No, ma non può essere perdonato.
Che pensi alla vita eterna, perché c'ha poco tempo. Insomma.
C'ha poco tempo, ma non è recuperabile.
Ha passato i 70 anni ormai.
Non è recuperabile secondo lei, cioè irrecuperabile.
No, no, perché è malato, perché è un narcisista patologico. È un narcisista patologico.
Sì, Don Paolo.
Come dire.
Ma è malato di sesso, malato di sesso.
Non solo malato di sesso, è malato da narcisista, e secondo i parametri della sanità mondiale, lui su 12 parametri ne mi pare che ne abbia 13.
Vabbè, Don Paolo, io saluto e l'abbraccio, a presto.
Grazie a voi.
La Zanzara.
Quando la zanzarina. Marco da Pistoia, buonasera Marco. Buonasera.
Volevo condividere con voi le mie ultime ore da uomo libero.
In che senso, scusi?
Perché sto andando a costituirmi perché da qualche mese ho 20 anni ed ho una relazione con una 17enne. E tra l'altro l'ho scopata più. Il problema è che io purtroppo per fortuna, non ho la disponibilità economica di Berlusconi, quindi non gli ho potuto dare 50.000 euro, al massimo l'ho portato a cena fuori, gli ho fatto qualche gioiello, eccetera. Però questa è prostituzione minorile, è giusto che mi faccia processare. Quindi io vado in questura e mi costituisco. A quel punto gli chiedo, ma lei come si chiama? Gli dico il mio nome e dicono, no, noi si processa solo Silvio Berlusconi.
Però scusa, non sta dicendo una follia Marco, lui dice di avere una relazione con una 17enne.
Con una 17enne, io per la legge ho 20 anni, non ho 77, però per la legge maggiorenne Berlusconi a 77 sono maggiorenne.
Io non ho mai sentito tante stupidaggini.
Ha fatto un sacco di regali a questa 17enne, il signor Marco, ha fatto un sacco di regali.
Io voglio fare 50.000 euro, però...
Ha fatto un sacco di regali, collane, eccetera, eccetera.
Ma voi, in che vale mondo? Io voglio capire, ma siete stupidi per forza?
Perché? Qual è la differenza, scusa?
Io non ho capito questo ma come qual è la differenza?
Qual è la differenza tra la prostituzione minorile di Berlusconi e la prostituzione minorile di Marco? Ma che c'entra che ha 20 anni? Non c'entra nulla!
Non ci sarebbe nessun magistrato così stupido. Ma
perché no?
Alle volte mi sento di parlare con degli idioti.
Ma perché? Spiegami.
Oppure
perché
sono io l'unico
perché?
Idiota?
Spiegami. Perché?
Ma chiedi a qualunque persona di un
perché?
Minimo di, cioè voi state
se Marco, scusa, se Marco dice,
ma
confessa. Se Marco
ma
confessa. Ma non dire stupidaggini. Se Marco confessa.
Ah, 20 anni.
Ma che c'entra 20 anni? Che c'entra 20 anni? Non c'entra nulla.
o anche due diciassettenni che fanno l'amore.
No, due diciassettenni è un altro discorso.
Ma non è questo qua.
No, dice di avergli fatto dei regali. Dice di avergli fatto dei regali. Di avergli dato dei soldi. Non è la sua fidanzata. Non è la sua fidanzata.
Ma quello che. Ma voi veramente.
Ma no, ma rispondi a Marco. Rispondi a Marco.
Ma da un punto di vista. Allora, di avrebbe una intelligenza. Ma non cosa c'è da rispondere? Niente c'è da rispondere su una cosa simile. Ma cosa vuoi rispondere? Che vada in questura, gli ridono dietro.
Appunto.
Ma cosa c'è? Cosa c'è da rispondere? Ma come si fa a paragonare un caso come questo a quello di Berlusconi?
Ma non è il paragone, dai, su Alessandro da Treviso. Grazie Marco, vuole aggiungere
una provocazione poco intelligente.
Senti, si sente poco già, per cui non mi fare girare le palle. Marco, allora, vuole aggiungere qualcosa?
Posso parlare?
Sì,
posso parlare.
Dica.
Allora, Parenzo la guarda sulla questione morale. Io per la legge, io che ho 20 anni sono allo stesso paro di Silvio Berlusconi che ne ha 77. Ok, quindi non vuol dire che io ho 20 anni allora posso andare. Lei mi rende comunque. Ci siamo?
No, no, ma io sono d'accordo con lei. Concetto... Alessandro da Treviso, grazie, si sente male pure lei. Marco, Alessandro.
Allora, la vicenda di Berlusconi penso che sia spinosa. Comunque se ne può parlare per giorni e giorni senza mai trovare, dal mio punto di vista, un minimo di logica. Poi mi meraviglio che Confindustria la faccia parlare, perché effettivamente sono un po' di sere. Sì. Che è di una violenza, di una maleducazione gratuita, incredibile.
Sì.
E mi stupisco che la tengano lì.
Beh, ma infatti non è detto.
Ma no, ma guardi, veramente, perché lei è una persona che ha condotto delle trasmissioni difficili che io ho seguito, ma in maniera molto, molto corretta, ma anche da un punto di vista suo. Ma
scusi, Alessandro, lei deve capire una cosa. In questa trasmissione io conduco come nella vita. Se un giorno mi rode, no, sono così anche in trasmissione. Se un giorno sono tranquillo, punto e basta. È la esatta trasposizione di quello che accade nella vita, in diretta qui per 2 ore e mezza. Se lei sta bene, bene, altrimenti cambi in canale e non ci faccia lezioni su come bisogna comportarsi.
Io non faccio lezioni a nessuno.
Allora?
Sul bottone, no, è lei che dovrebbe imparare il bottone.
Può darsi, ma io non voglio impararlo. Io non voglio impararlo. Mandare a fanculo non ho mai detto, stasera non ho mai detto vaffanculo a nessuno, innanzitutto.
Allora, se lei non, io non devo dare lezioni di bontone, non ne voglio dare, per favore non mandi a fanculo.
Io non ho mai mandato a fanculo a nessuno, stia
guardi,
tranquillo.
Le mando la registrazione.
Ecco, appunto, stasera in particolare, può darsi che l'abbia fatto in passato, stasera certamente non ho mandato a fanculo a nessuno, per cui non, se vuole essere il primo si può accomodare.
Senta Cruciani, ecco.
Se vuole essere il primo può anche continuare.
Assolutamente. No, continui, guardi, a difendere il suo padrone.
Ma qual è il padrone? Qual è il padrone? Io non ho padroni. Non ho padroni, ha capito o no?
Papi.
Non ho padroni, ce li ha lei i padroni. Ce li ha lei i padroni. Ce li ha lei i padroni. Che cosa fa nella vita lei, Alessandro? Cosa fa nella vita?
Sono un professionista.
Bene, allora lavora da solo, anch'io lavoro come professionista. Ci sono problemi? Anzi, mi paga Confindustria. Sono dipendente di Confindustria, non di Berlusconi. Qual è il problema?
Ah, per me no.
E allora qual è? Allora Papi non è il mio padrone. Non è il mio padrone.
È Papi.
Vabbè, ma lei è un poveraccio, su. Lei è un poveraccio.
No, io non l'ho offesa.
Ma invece io l'offendo?
No, fa male, perché non è da lei offesa.
Ma non è un'offesa, poveraccio. Poveraccio.
Poveraccio, lasci perdere il poveraccio.
Ah, è un poveraccio per quello che ha detto, mica in generale.
No, non si tratta di un fatto di censo. Nessuno è poveraccio per quello che dice.
Appunto.
Uno può essere d'accordo o meno, ma io poveraccio non lo do a nessuno.
Vabbè, io ogni tanto lo do.
Fa male, perché poi dopo
pazienza.
No, ma fa male. Comunque...
Lei ha detto che sono il mio padrone Papi, che è una stupidaggine. Scusi, abbia pazienza.
Non
io non le posso dare del poveraccio.
Lei sostiene l'insostenibile.
Ma quale sostengo? Io non sostengo nessuno. Lei lo vuole capire
lei
o no?
Lei sostiene l'insostenibile.
Vabbè, ma lei è malato, che vogliamo fare?
Io sono tutto quello che spero che non sia un male grave.
No, non è grave. È il pregiudizio, la malattia del pregiudizio. La malattia del pregiudizio, ma io la abbraccio fortissimo, la voglio abbracciare fortissimo.
La ringrazio.
Un abbraccio fortissimo e strettissimo. Ciao, domani 18:30 la Zanzara vive e lotta insieme a voi.
Voi ci dovete bellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza.
Lo so, lei ha ragione, lo dica a voce alta.
Chi sente la Zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.
Radio 24. La passione.
Che dici, non ho capito.
Si sente.